Beh, quindi il professore.
Benvenuti al podcast di Antonino Saggio,
di cui appunto ha ricordato degli elementi di vicinanza, di comunanza. In realtà, come dire, avviciniamo l'architettura da due angoli diversi, però da due angoli diversi diventa anche interessante confrontarsi. Il famoso seminario di Pentadattilo è stato per me un momento molto, molto interessante, questa avvicinarsi all'architettura attraverso dei concetti, diciamo, analogici in qualche maniera, e vedo che questa idea continua anche con il lavoro che stanno facendo i ragazzi, di cui ho avuto un breve cenno, ma ho capito, diciamo, l'approccio, no? Un approccio che tende a sviluppare la creatività attraverso l'uso dell'analogia, in questo caso verbale, una tecnica molto interessante. Io sono, diciamo, di chiave molto più pragmatica. La mia storia si lega con una laurea in progettazione, in particolare sul tema della residenza. Ho molto lavorato sul tema della residenza, sia in Italia sia soprattutto in America. I miei primi lavori sono in questo campo, ripeto, sia in America sia in Italia, in particolare attorno alla figura di Sauer, ma parliamo anni luce rispetto ai ragazzi di oggi, perché le pubblicazioni sono dell'88 e quindi immagino che loro sono degli anni 90 se non 2000. La base è una certa interesse, diciamo, anche agli aspetti pragmatici dell'architettura, ma naturalmente negli anni i miei interessi si sono molto ampliati e hanno toccato a lungo il tema del razionalismo italiano, in particolare attorno alla figura di Terragni, di Giuseppe Terragni, il più importante architetto italiano. Se qualcuno di voi non conosce la figura di Terragni, non si preoccupi, ma non è concepibile che uno studente di architettura non sappia abbastanza bene chi è Terragni. Quindi fissatevi questi elementi come parte research, come dire. E quello che vi vado a presentare oggi è appunto un progetto urbano, che noi abbiamo svolto grosso modo in 5-6 anni, e quindi parliamo di qualcosa di abbastanza ampio, abbastanza approfondito, sia negli esiti, sia in particolare nei pensieri, nelle influenze, negli aspetti di ricerca, eccetera, eccetera. Allora, come vedete, la vedete, no? Questa è la prima pagina del mio sito. La vedete, no? Marcello, la vedi? Ok,
sì,
perché
sì.
Mi interessa interloquire almeno con qualcuno, perché sennò mi sento completamente perso. A questa pagina si accede, basta che voi fate Antonino Saggio con Google, la prima scelta è proprio questa pagina, quindi basta ricordarsi il mio nome e capitarvi subito in questa pagina. Questo è il mio home site, ed è particolarmente importante per noi perché io lo uso come base per un po' tutto quello che faccio, in particolare anche per questa lezione di oggi. Per cui un primo aspetto del mio modo di comunicare è che questo materiale non è in un PowerPoint o in un PDF, ma è nel web, è direttamente nel web e quindi è direttamente accessibile a tutte le persone che sono interessate ad avere accesso. Qui io qua parlo della locandina, di questo invito che mi ha fatto naturalmente molto piacere, e come vedete sotto c'è scritto vai alle immagini. Se cliccate in vai alle immagini, adesso io lo faccio, eccoci qua, siamo praticamente nella lezione di oggi. Quindi la lezione è tutta condensata in questo punto, in questa pagina web, che però a sua volta conduce in molti link è una sorta di ramificazione di conoscenze a partire da questo punto, e quindi per me è importante che sia disponibile. Ok, cioè, non è abbastanza chiaro questo punto, no? E questo approccio. Perché ho voluto dare questa parola sintopia? Seguo la tua lettura italiana, non ho controllato se si dice sintopia o sintopia. Se andasse con la famiglia utopia sarebbe naturale chiamarla sintopia, ma comunque in una maniera o nell'altra in qualche maniera mi faceva piacere interpretare questo i nostri progetti attraverso questa parola. In qualche maniera questa parola nasce da un dialogo con la persona che vedete sotto, che è John Allen, che è un mio maestro, un amico, è una persona estremamente rilevante, è un ecologista sostanzialmente ed è il creatore di questo grandissimo progetto che si chiama Biosfere 2. E adesso, senza entrare in questo, vi voglio dare soltanto questo link. Come è nata questa parola? È nata in un nostro dialogo. E perché a un certo punto io gli ho chiesto: sai, io non considero il progetto Tevere Cavo un'utopia, e sa benissimo che tu non consideri neanche i tuoi progetti delle utopie, anche se hai fatto delle cose incredibili, a parte che sono realizzate, potevano avere alcuni caratteri, ma in realtà non hai mai usato il termine utopia, neanche utopia realizzata. Anzi, un pochettino, ci mette su una idea che noi non abbiamo. Il nostro lavoro, appunto, come vi dicevo prima, vuole avere dei caratteri pragmatici. E allora lui mi ha parlato di questo discorso, che l'ho trovato molto interessante, anche per continuare un po' un rapporto tra me e il professor Marcello Sestito, pronuncio bene, no? È con la E finale, perché ogni tanto ho qualche sbarellamento su questo. E parlando con lui mi ha detto: guarda, sai, il termine utopia vuol dire senza luogo, utopia, senza luogo. E quindi è un po' un modo in cui in qualche maniera c'è un'autogiustificazione sia della classe dirigente, della classe politica, sia degli stessi intellettuali per in fondo non realizzare i progetti. Dal punto di vista degli intellettuali, sono senza luogo e quindi non c'è un immediato impatto. Dal punto di vista dei politici è la stessa cosa, sono dei progetti senza luogo e quindi fate, ma tanto rimane appunto in questo circolo. Invece quello che a me interessa fare, lui diceva, è proprio questo discorso della sintopia. Che cosa vuol dire sintopia? Vuol dire luoghi insieme. E a ben ragionarle una sorta di correlazione, di lavoro insieme, di lavoro tra luoghi, tra loro collegati ma diversi. In realtà quello che fa John Allen, che ha fatto John Allen è proprio questo: ha fatto una decina di progetti di scala diversa in varie parti del mondo, tutti legati dagli stessi principi, ma tutti molto diversi l'uno dall'altro. Non è questo il momento di parlare del suo lavoro, però questo aspetto della sintopia, o sintopia come vogliamo chiamarla, è abbastanza interessante. E il progetto Tevere Cavo ha innanzitutto esattamente questo aspetto. È un insieme di progetti, una cinquantina di progetti, di cui noi vedremo soltanto qualcuno, in realtà tutti legati dallo stesso principio, ma tutti in localizzazioni diverse, ma tutti non soltanto legati dallo stesso principio, ma legati dal Tevere come infrastruttura, noi la chiamiamo di nuova generazione, cioè noi crediamo che il Tevere come infrastruttura urbana possa permettere anche l'esistenza, la correlazione e il lancio di questi progetti, diciamo, correlati, diciamo così. Da questo punto di vista, come tra poco vedremo, per fare questo l'operazione chiave è creare una mappatura mirata dell'esistente e da lì cominciare al tutto. Questo lo dico in maniera molto rapida e molto introduttiva, ma tanto per metterci, come dire, nell'angolo di impatto giusto con questa lezione, che magari faremo una pausa o non so, comunque prenderà un poco della vostra attenzione ed è concepita come una sorta di lezione che si muove a spirale, da alcuni temi generali, approfondisce poi fino ai progetti, e quindi il movimento è sempre un movimento di tipo spiraleiforme, diciamo così. E anch'io ho la necessità, soprattutto quando parlo con i miei studenti, di cercare di attivare in loro, diciamo, delle fonti di ragionamento, delle fonti di ispirazione che possono essere in fondo anche diverse all'interno di questa sorta di nebulosa concettuale che io intendo offrirgli e che serve anche a motivare, diciamo, le loro ricerche individuali. Allora, idealmente mi piacerebbe che ci fosse qualche domanda, l'avevo parlato col professore, e possibilmente che queste domande siano scritte nella chat, così ne rimane memoria. E le domande è l'unico modo che io ho per capire quanto è stato diciamo recepito di questo discorso, o quali aspetti almeno sono stati recepiti, perché diciamo gli argomenti sono, come vedete, sono diversi, ci si muove in capitoli diversi e quindi sono molti, ma probabilmente almeno qualcuno, per qualcuno di voi, viene ad essere colto. Marcello, tu interrompimi, a me mi fa piacere, così sento, come dire, un minimo di presenza e di dialogo. Allora, i punti sono 10 e più degli extra che sicuramente non faremo. Il primo è un argomento che a me interessa tanto e ha a che vedere un po' con tutto quello che noi anche facciamo, ed è un rapporto da un certo punto di vista ancestrale, dall'altro punto di vista molto, molto, molto quotidiano, molto, che ha molto a che vedere con l'oggi, è il problema della nascita dell'architettura. In che senso mi interessa parlare della nascita dell'architettura? Innanzitutto, questa è una narrazione che secondo me ogni architetto deve fare, anche, come dire, dal suo punto di vista. Io spiego ai miei studenti un modo che a me piace di spiegare la nascita dell'architettura, perché questa nascita dell'architettura, come vedrete, interfaccia molte questioni. Questa immagine sta a ricordare che noi possiamo immaginare gli uomini e le donne primitivi confrontarsi con il caos del mondo. Il mondo in una prima fase era semplicemente non discernibile, non comprensibile da nessun punto di vista. Si confrontavano con il caos. Che cosa voleva dire? Si confrontavano con un mondo di cui loro non erano in grado di estrarre alcun tipo di significato. ma questa è l'idea che mi piace pensare. In un primo momento un uomo, probabilmente una donna, capì che tra le tutte le stelle, cominciando a guardare appunto il caos dell'universo, ce n'è una e una sola che non si muove. Questa stella, questa capacità di individuare una e una sola stella che non si muove, improvvisamente squarcia il caos dell'universo, con estraendone un minimo bit di informazione. La stella che non si muove è un minimo bit di informazione. Io uso questa parola non a caso. Quindi dal caos, dagli infiniti dati, io sono in grado di tirare fuori un minimo bit di informazione. La stella che non si muove. A questo punto, su questa stella, io metterò un picchietto. Successivamente metterò una stele, sempre per poterla traguardare. Dopo la stele forse creerò un altare, da quest'altare creerò un altare più grande, un tempio e così via. Questa idea quindi fa nascere l'architettura proprio da questo primo momento di estrazione del caos dell'universo in una informazione e rendere sempre più importante e preziosa questa informazione fino al momento che noi ci dimentichiamo la sua nascita. Naturalmente questo avviene nei punti di altura, e nei punti di altura sono i punti in cui questo fenomeno avviene, e quindi noi possiamo andare a ricostruire tanti punti di altura immaginando che, certo, oggi ci vediamo un tempio greco, ma probabilmente precedentemente esisteva un circuito di steli, precedentemente esisteva una sola stele, eccetera. Ci sono dei luoghi esattamente, ci sono dei luoghi magici da questo punto di vista, e mano a mano uno li può conoscere. Questo, per esempio, è un luogo molto bello in Sicilia, che è Agrimusco. Sicilia, in molti posti dei santuari, io sono della zona di Tindari, e quindi quello è un posto assolutamente tipico da questo, e questo è il tempio di Vesta a Tivoli, lo vedete qui, che sembra proprio, come dire, rappresentare in maniera chiara proprio questo concetto, sembra che me l'abbiano fatto apposta. Quindi questa idea della nascita dell'architettura, come dire, poi ogni tanto si ritrova. Questo è un progetto proprio di Sandro Anselmi. Esatto, è uno dei progetti di Sandro Anselmi, di cui sembra quasi che abbiamo parlato di questa nascita. In realtà niente affatto, sono state ritrovate in maniera retrospettiva. Quando uno ha un'ipotesi sa cosa trovare, e credo che Marcello, tu sei un maestro di questo sapere cosa trovare, perché i tuoi libri, diciamo, come dire, fanno delle ipotesi, no? E poi incredibilmente queste ipotesi, la sfera per esempio, si aprono di un'incredibile quantità di sollecitazioni, no? Diciamo, è la domanda che sollecita poi una ricerca. Perché questa, se volete approfondire questa tesi, qui c'è un articolo linkato, tutti questi sono link per chi ha interesse ad approfondire questo, ma un'altra grandissima riprova di tutto questo è proprio il Pantheon, l'architettura per antonomasia. Vi rendete conto che questo è un modo in realtà per far nascere l'architettura in una maniera afunzionale. Non si pensa all'architettura come molti hanno pensato, come rifugio, come riparo, eccetera, eccetera, ma al contrario si pensa all'architettura come un atto di discernimento dal caos, quindi da un atto di natura simbolica e conoscitiva allo stesso tempo. E questo squarciare il caos dell'universo e da lì cominciare il percorso dell'architettura. Il Pantheon è un altro grandissimo esempio di questo ragionamento, se non altro per il fatto stesso che A traguarda il cielo, c'è cioè questo grande oculo che quasi simbolicamente parla, non parla solo simbolicamente, anche realmente del rapporto tra cielo e architettura, e come sapete il Pantheon è anche una macchina astronomica e come sapete benissimo ci piove dentro, proprio a dimostrazione che non è la funzionalità, la nascita dell'architettura che a me interessa. Spero che qualcuno non sia già stato...
No, no, tranquillo che non dormono.
Non dormono, va bene, io... Cioè alla fine, come dire, nessuno vuole fare una cosa in Italia, noi speriamo che almeno che molti di voi abbiano suggestioni, ma sicuramente la nostra speranza è che per alcuni di voi questa conferenza sia molto significativa e cominci a pensare in maniera diversa. Allora, perché questo strano inizio? Perché mi serviva questo inizio? Perché era in realtà l'unico modo che io avevo di rispondere a una domanda che mi fece una dottoranda che mi disse: ma come professore, lei parla sempre di informazione, di architettura dell'informazione, eccetera, eccetera, l'architettura non serve a riparare? Questa era la domanda. La risposta era questa che vi avevo appena dato, appunto questo circuito, no? Per spiegare questo. In realtà molto del focus del mio lavoro ha proprio a che vedere con il concetto di informazione, e con quello che si chiama architecture information technology, e o meglio la rivoluzione informatica. Io ho lavorato molto negli anni a questa tematica, ho diretto una collana che ha fatto circa 40 volumi, senza farla lunga, ma questo nesso tra informazione e architettura è un nesso fondamentale del mio lavoro. Ormai parecchi anni fa, diversi anni fa, molto prima che si parlasse del nuovo dittatore che si è ripresa a Santa Sofia, io ero a Santa Sofia e ho scattato questa immagine che era molto significativa per me. Cosa succede? Succede che da una parte c'è Santa Sofia così com'è e dall'altra parte, ma esattamente a metà, ci sono delle impalcature su Santa Sofia. Naturalmente fino a un certo punto, ma io ho immediatamente assunto a questa immagine un fortissimo valore simbolico per me, perché naturalmente da una parte, la parte sinistra era l'architettura come ci si dà nella sua fisicità, e a destra invece un'architettura che si regge anche attraverso il parametro dell'informazione. Uno spazio che da vuoto diventa simbolicamente pieno, ma realmente pieno, perché pieno delle informazioni che via sensori e via altri elementi noi possiamo attivare nello spazio. Lo spazio attraverso il concetto di informazione ritorna a essere uno spazio pieno, perché è uno spazio sensorizzato e quindi che può essere manipolato attraverso appunto questa quid di informazione di cui diventa gravida. Sono alcuni dei volumi, dei moltissimi volumi della collana. Immagino che per gli studenti siano completamente estranei alla loro conoscenza, ma diciamo per una generazione e mezza sono stati dei punti di
informativi,
ecco, abbastanza importanti, soprattutto la generazione degli architetti che ormai diciamo un po' guida tutto il panorama della ricerca tra l'informatica e l'architettura. La collana è cominciata nel 98, quindi 20 e rotti anni fa, quelli che oggi avevano 50 anni a quei tempi ne avevano 30, quindi in qualche maniera si sono un po' formati con questa cosa. Durante il lockdown io ho fatto un libro riassuntivo di questa problematica che si chiama Thoughts on Paradigm Shift, cioè pensieri su un cambio di paradigma, la rivoluzione informatica in architettura. Io qua ve l'ho messa in versione Amazon e in versione EPUB. Ci ho lavorato molto perché mi piaceva avere un'edizione bilingue, un'edizione curata bilingue, ed è un po' il mio libro di riferimento per chi vuole approfondire questa questione. Appunto, i due link li portano alle due edizioni. Immagino che per qualcuno di voi può essere una lettura veramente bella, anzi direi rivoluzionaria.
Nino, sai che l'immagine che vedo qui, quella in rosso,
sì,
è una scilla.
È una scilla, sì, sì, sì.
Una scilla, sì, sì, quella, sì. Il film di Moroder.
Certo, sì. Certo. Diciamo, questa è l'immagine della locandina di un'altra scena iniziale che noi abbiamo fatto alcuni anni fa, perché il tuo modo di lavorare anche con gli studenti, creando diciamo delle installazioni significative o delle sperimentazioni significative per via analogica, eccetera, eccetera, noi ne abbiamo fatte un certo numero appunto con il gruppo Nipro. Questa è una maniera per avvicinarsi al tema che prima vedevamo in maniera teorica, qui le vediamo in maniera reale. Noi qui abbiamo fatto uno spazio sensorizzato, vedete da queste due immagini, vedete a destra la famosa nascita dell'architettura di Laocoon. Noi volevamo fare una capanna del XX secolo, in cui diciamo la differenza sostanziale è che lo spazio diventa proprio uno spazio sensorizzato, uno spazio trasformato attraverso la presenza dell'utente che muovendosi muove alcune coordinate spaziali. Io a questo punto ho un po' di paura, perché essendo sull'IPAB non vorrei perdermi la finestra, rischiamo, vediamo che cosa succede, per farvi vedere un'immagine, spero di riuscire a farcela, così vediamo l'installazione. Ah, ecco, poi là c'è il link. Ah, ecco, queste qua sono le riprese di come gli utenti, tanti utenti hanno gestito questo spazio, che i ragazzi sono interessati e potevano entrare dentro e muovendosi in maniera diversa cambiava il suono, diciamo, potevano modificare a loro piacimento il suono. Quindi questo piccolo filmato racconta come gli utenti, tanti utenti, perché era dentro un festival, avevano gestito questa capanna. Adesso qua c'è tutto il mio... Dunque, vediamo un attimo io come ritorno sotto la finestra normale. Spero di riuscire... Ah, ok. E poi torno a Safari da qua, spero. Bene, me la sono cavata bene. Allora, da qua invece si dovrebbe... No, questa è la stessa, un attimo. Dovrebbe essere qui. Ecco, da qua invece vediamo l'installazione meglio. Vedete che siamo in una zona di Firenze, adibita a parco di studio del rapporto tra vegetale e informatica. Noi eravamo stati invitati, abbiamo lavorato su questa idea di fare una nuova capanna, una nuova hut, primitive hut, no? Quella di Loce, però... come dire, cambiato di questo elemento informatico. La struttura è fatta con tre alberi incrociati e questa maca al centro, e tutto è legato via sensore. Quando vi dicevo che lo spazio ridiventa pieno, lo spazio è ovviamente sensorizzato, e tra poco vedrete ecco, questo è il sistema, diciamo, ecco, vedete una persona che sta muovendo lo spazio dentro la maca, e muovendosi dentro la maca si modifica il suono reagisce via.
Dove eravate?
Eravamo a Firenze, al Giardino dell'Imperialino. Era una bellissima iniziativa che è durata una decina d'anni, poi ahimè è finita, ma era molto bella perché era fatta da un esperto di musica elettronica e da un giardiniere. E loro sperimentavano proprio questo connubio tra vegetale e informatico. Loro facevano tante cose, però quando invitavano amici o ricercatori, questi facevano delle opere, diciamo, ad hoc, per questa sorta di occasione. Credo che ci siano altri link. Questo appunto, diciamo, con questo finiamo la parte introduttiva, un poco per farvi capire che queste considerazioni in realtà entrano molto anche nel nostro ragionamento, servono a motivare gli studenti a entrare dentro questo meccanismo, anche perché il lavoro telerecavo è fatto in quattro stadi diversi. Il primo stadio è un laboratorio di progettazione 4, e quindi gli studenti fanno, senza adesso che entrano nel merito, fanno dei progetti nelle aree che noi preselezioniamo. Dopo c'è un corso del quinto anno, che è un corso che affronta la tematica Information Technology Architettura. E quindi questo corso ha quel libro di cui prima vi ho parlato come testo principale e in sostanza creano delle installazioni o dei progetti urbani che hanno però a che vedere con Telerecavo, che sono localizzate nell'area di Telerecavo, ma che hanno forte la bilancia sul peso, diciamo, dell'information technology. Dopo avvengono delle tesi di laurea, che evidentemente è il momento di massima espansione, in cui questa questione viene ad essere ampliata in una tesi di laurea, quindi in un lavoro, diciamo, più lungo e importante, e alcuni di loro fanno il dottorato su tematiche limitrofe e alcuni sono anche membri di Nitro e assistenti alla didattica. Questo meccanismo è un meccanismo che quindi prescinde da fondi di ricerca, questo soltanto Marcello lo può capire. E tutto questo meccanismo quindi, come dire, mette a ragione le forze della didattica sostanzialmente, indirizzandole progressivamente. Anche i libri, eccetera, sono tutti libri prodotti senza ricorrere a fondi pubblici. Sono tutti libri prodotti on demand, e quindi tra cui appunto questo che è l'ultimo, appunto dedicato a Telerecavo, di cui sotto vedete tutte le varie maniere di averlo. L'abbiamo fatta fino alla terza edizione perché ogni tanto ci viene voglia di aggiungere qualche nuovo progetto fatto nel frattempo, e attraverso questa modalità ce l'abbiamo fatta, ma nel 2018, diciamo, abbiamo veramente ufficialmente chiuso i lavori di Telerecavo. Però avevo voglia di parlarvi di questo perché mi sembrava il progetto che meglio funzionava ed era anche più pieno di conseguenze. Ne abbiamo altri due successivi a questo, in cui ci muoviamo nelle zone periferiche di Roma Est, oppure siamo tornati a trattare di nuovo di fiumi occupandoci della neve. Questo progetto della neve è in corso, quello delle aree limitrofe è anche sicuramente interessante, ma intercetta molti temi che hanno a che vedere proprio col tema della periferia. D'accordo? Allora, questo è l'altro aspetto centrale di questa questione, di cui avevo di nuovo parlato con Gionalle. Io l'avevo fatta naturalmente questa azione, e lui invece mi ha spiegato che è naturalmente, è naturale, è la prima operazione del topos. Topos, topografia, lui è anche è geologo di formazione, dice il mio strumento più importante è la mappa. Noi possiamo fare mappe naturalmente non soltanto di geologiche, possiamo fare mappe culturologiche, possiamo fare mappe di qualunque tipo, ma è lo strumento, diciamo, fondamentale. E noi ci muoviamo proprio facendo delle mappe. Il momento iniziale è fare delle mappe di dei vuoti urbani. Eccolo qua, questa è una mappa Google. Adesso io provo ad andarci, sperando sempre che non mi tradisca poi il sistema e ci possa tornare. Ok. 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 Per qualche ragione non lo fa. Vediamo un attimo. Vabbè, c'ho qualche difficoltà, sapevo che avrei usato troppo. Ok, ritorniamo qua. Comunque, tutto si regola su questa mappa Google, di cui la vedete qua, in questo momento non ho capito bene che cosa non mi ha funzionato, però questa è una mappa reale in cui ogni tag che voi vedete è un urban voice, cioè un vuoto urbano, edifici abbandonati, stazioni di servizio dismesse, aree sotto viadotti o semplicemente lotti non edificati o molti edifici, ce ne sono un numero impressionante a Roma, edifici iniziati e non finiti. Non è che ci sono solo
i colori delle puntine, a che si riferisce?
I colori delle puntine è soltanto un fatto strategico, perché mi serve ad indicare quali lotti sono disponibili per un corso rispetto ad un altro. E questa è la ragione, per cui mi sembra che quell'altro, diceva agli studenti, noi lavoriamo quest'anno sulle aree verdi, per non disperderle in aree troppo ampie. D'accordo? Quindi la mappa però è lo strumento fondamentale. Perché lo strumento fondamentale? Perché avviene questo censimento va avanti, ma poi soprattutto gli studenti sono liberi, questo è l'aspetto fondamentale, sono liberi di fare il progetto in un'area rispetto a una, in un'altra. E poi dite, come caspita fanno a fare il progetto in un'area rispetto a un'altra? C'è tutto un processo concentrico che noi facciamo nelle prime parti del corso, in cui contemporaneamente noi facciamo sviluppare agli studenti dei programmi plausibili, ma anche per la città contemporanea, ma anche dei programmi che intercettano dei loro desideri o delle loro crisi, e loro contemporaneamente cercano tra le aree il luogo in cui quel progetto può essere plausibile. Mi spiego? Questa è tutta una base attenaglia di una prima fase della didattica, per cui nasce questa interlocuzione, un'interlocuzione tra gli studenti, me, gli assistenti, la messa a punto del programma e la messa a punto dell'area. Vi dico il primo che mi salta in mente, sembrerà assurdo, ma uno il primo che mi salta in mente è una studentessa che aveva grande desiderio di fare una scuola di scout. Una scuola di scout, evidentemente ci sono questi programmi, i programmi possono essere localizzati nella città, bisogna capire dove è adatto e poi a poco che cosa oggi prevede una scuola di scout. È il primo che me ne è venuto in mente da 400-500 che noi abbiamo. basta scorrere il libro e noi vediamo moltissimi programmi. Proprio i programmi sono degli elementi molto interessanti. C'è chi propone un'officina di moto e per le customizzazioni delle moto, c'è chi propone una radio, una stazione radiofonica per sentire il villaggio olimpico, c'è chi propone dei mercati a zero per il riciclo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi programmi nascono, diciamo, da questo, diciamo, sistema a tenaglia. Credo che grosso modo sono riuscito a farlo capire, no?
Sì, sì.
Ok, e la mappa è la base per fare questo, perché se loro non sanno dov'è il luogo, non possono evidentemente operare. Allo stesso tempo ogni tag porta a un post in un blog dove sono conservati tutti i progetti che mano a mano si vengono redatti. Quindi la tag porta a un blog e il blog contiene tutti i progetti fatti. Quindi mano a mano ogni area si incrementa dei progetti. Questo detto in parole, diciamo, molto povere. A questo punto, all'inizio noi lavoravamo soltanto sulle aree. In un determinato momento noi abbiamo fatto uno scatto logico, cioè abbiamo detto, e qui si avvicina al tema del Teatro dei Cavo, probabilmente nella città di oggi, contemporanea di oggi, non è possibile agire soltanto nei vuoti urbani, bisogna fare delle operazioni di tipo infrastrutturale dentro la città costruita affinché per creare quella forza sociale, economica, di immagine, di spirito, affinché i vari vuoti urbani possano essere riattivati anche con questi progetti che vengono mano a mano proposti. Quindi abbiamo capito che bisognava fare un'azione di tipo infrastrutturale per giustificare l'operazione sui vuoti urbani. E nascono appunto, d'altra parte, dico cose tutte molto ovvie, perché basta guardare come si muovono le città contemporanee, tantissime città contemporanee, per vedere assolutamente questo fenomeno. Qui ho messo quattro immagini, ma ne avrei potuto mettere molte di più. Questo è la città del primo, questo è il canale di Seul. Esisteva un'autostrada urbana, questa autostrada urbana è stata tolta, è stato ricreato questo ruscello, torrente urbano che diventa una grande occasione, diciamo anche simbolica per la città, che ha dato via al recupero di tante, alla valorizzazione di tante aree, diciamo, limitrofe. Questo è forse il più noto progetto di questo tipo, che è High Line a New York, una ferrovia sopraelevata destinata all'abbandono, è stata salvata da un'operazione dal basso dei cittadini e è stata, successivamente sono stati fatti dei concorsi per diciamo trasformarla in grande elemento di landscape. Queste cose sono state effettivamente fatte nella città di New York. A poco le aree limitrofe hanno avuto un salto di valore, per cui diciamo molti edifici, tra l'altro anche di grandi personaggi dell'architettura, Adil, Gehry, Foster, Nouvel, hanno creato edifici in prossimità e tutto il quartiere è andato in un processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana. Questo è un altro caso in cui rientra in campo il fiume. Qua siamo a Madrid, questo è il rio Manzanares. Nessuno si ricordava neanche che Madrid avesse un fiume. fino a quando la città ha fatto questa grandissima operazione urbana, e cioè ha interrato le autostrade che correvano accanto al fiume, ha ridato alla città questo grande nuovo spazio urbano, questa passeggiata di molti chilometri, e senza entrare in tanti altri aspetti, anche di interessante landscape, eccetera, di questo progetto, ma di nuovo questo ha ricreato la possibilità che in tanti vuoti urbani venissero, diciamo, riattivati e rimessi in circolo. La stessa cosa è avvenuta per esempio a New York, in varie altre parti di New York, tra l'altro in Brooklyn, Park Ridge, eccetera. Questo è di nuovo, Seoul, se non sbaglio, in cui arrivano anche quegli aspetti che a me interessano molto, e cioè l'attivizzazione di uno spazio che non è soltanto uno spazio, diciamo, dell'architettura tradizionale, ma è anche uno spazio in cui l'informatica gioca un ruolo, e gioca un ruolo, diciamo, importante nella città di oggi, senza usare termini poco banali come smart city. Quindi il bandolo del problema qual è, se dobbiamo riassumere? Per riattivare i vuoti urbani, le brown areas, bisogna fare infrastrutture. Bisogna, come sempre, per avere sviluppo bisogna fare infrastrutture. Ma siccome noi vogliamo fare sviluppo dentro la città costruita e non erosione di nuovi terreni agricoli, noi dobbiamo fare infrastrutture di nuova generazione dentro la città costruita. Quindi Tevere-Cavo è esattamente questo, è un'infrastruttura di nuova generazione dentro la città costruita, che può essere propellente per la rigenerazione urbana di grandi settori limitrofi. Ok?
C'è anche il caso di Valencia, no?
Certo, Valencia è uno prototipico, tra l'altro, no? Valencia poi ha voluto fare il passo più lungo della gamba, perché con l'opera di Calatrava, con quel finale, però l'idea è sempre la stessa, diciamo, no? Londra, Parigi, Parigi negli ultimi 10 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente Roma è l'unica città capitale che non abbia un'operazione importante sui suoi lungo fiume. La cosa che si deve capire è che è un'operazione sistemica, cioè serve certo a ridare verde, a ridare spazi, eccetera, ma serve anche a innestare il recupero urbano, se no il recupero urbano non c'ha la forza di innestarsi. Naturalmente è tutto guidato da amministrazioni capaci, amministrazioni che gestiscono il dare e avere tra pubblico e privato, perché lì il gioco, no? Se questo mi serve per dare spazio alla speculazione edilizia, allora preferisco tenermi il voto dismesso. Ok? Allora, adesso rifacciamo un salto indietro. Pensi che sono stremati i ragazzi?
No, tranquillo.
La fanno?
Sono abituati fino alle 7:30.
Addirittura, no, io li tranquillizzo, no. Adesso prendo un po' della deviazione, perché prendo una sorta di pausa intranost, perché i concetti ne ho detti parecchi. Mi piacerebbe che qualcuno avesse qualche dubbio a questo punto, sicuramente, non so, a volte succede che dopo i 10 minuti alcuni sono già persi, dopodiché non seguono più nulla. Mi piacerebbe avere un feedback, una domanda.
Prima che tu cominci questa seconda...
Sì, esatto.
Tornata.
Sì.
Volevo, diciamo, non sintetizzare, però puntualizzare.
Bene.
Aspetti che tu hai messo.
Perfetto, grazie.
La prima è il rapporto, diciamo, dell'uomo nei confronti dell'universo, e quindi questo retrodatare la nascita dell'architettura, come giustamente tu fai, all'acquisizione, come dire, di qualcosa di fermo, a cui aggiungerei anche il giorno e la notte.
Certo.
Non solo alla la dimensione fissa lineare nel giorno e la notte, come dire...
Circolare, come dimensione circolare, certo.
Aggiungono la temporalità. Poi mi piaceva, diciamo, quest'idea di un'architettura che ancora non fa riferimento ad altre architetture, bensì fa solo riferimento a se stessa.
Sì.
Cioè, si presume che i primi architetti siano stati gli sciamani, e molto probabilmente sì. Così. E poi c'è un bellissimo saggio di Eugenio Battisti.
Sì, lo devo, lo devo leggere. Sì.
Prima il monumento.
Ah, ah, ah.
In questo saggio lui dice una cosa abbastanza singolare. Non è tanto quel discorso che facevi anche tu della funzione, cioè che l'architettura nasce per l'abitare, per
certo, il io lo ripudio, eh.
Come tutta la trattatistica che certo. Ha trattato. Bensì nasceva proprio come celebrazione al tempo e allo spazio.
Certo.
Sono nati prima i templi e poi le case. Cioè, sembra un'assurdità, ma probabilmente è stato in questo modo. Poi, mi pare che in questa dimensione della sintopia o sintopia, intravedo una forma di correalismo. Il correalismo, come sai, era come questa disciplina che aveva in mente Kiesler.
Uh-huh.
Mi senti?
Sì, come no?
Di questa unione del tutto con tutto, che era anche un'idea di Athanasius Kircher, cioè tutto interagiva con tutto. Poi la domanda cardine è che in questa nascita dell'architettura io sto facendo un lavoro, diciamo, riferito alla nascita del mondo dell'artrittico delle milizie di Bosch.
Uh-huh. No?
E tu conosci.
Certo.
Gli sportelli del trittico delle delizie, c'è la creazione del mondo. Questo mondo che dipinge Bosch è un mondo, come dire, in divenire, ancora in cui non ci sono presenze architettoniche, quindi induce uno stato, come dire, riflessivo, per cui tutti quanti posti davanti a questo quadro cominciano a immaginarsi come avrebbe potuto essere la prima architettura. Quindi, diciamo, terrei molto fermo questo punto, c'è un momento in cui un architetto probabilmente dovrebbe ispirarsi non tanto alle architetture precedenti, e quelle lì fanno parte della storia e poi di un certo storicismo, bensì, diciamo, lavorare in questa specie di vuoto, come l'immagino che vedi e vedo qua ora proiettata, no? Cioè dove ancora non c'è, come dire, presenza, se non probabilmente l'occupazione di alcune grotte. Dove sei qui? A Matera?
No, no, sono in una zona etrusca del Lazio. Perché adesso parliamo degli Etruschi, il passo successivo è gli Etruschi.
E poi questa altra informazione che ci dai, diciamo che sono le mappe a stabilire l'uso del territorio. Ora ovviamente c'è la famosa...
Diciamo l'appropriazione, a me mi interessa il termine appropriazione progettuale, l'approvazione... diciamo, no?
E come queste mappe tu riesci a legarle alla dimensione, come dire, anche di internet e l'uso di strumentazioni, diciamo, contemporanee. Mi sembra, diciamo, un riprendere anche i temi del Lynch, di David Lynch, però riprodotti, come dire, in termini più materiali. Ecco, volevo sapere da te se, per esempio, l'introspezione che faceva Kevin Lynch in questi risultati ha avuto, diciamo, come dire, una ripresa oppure no?
Allora, dunque, no, perché sono tante cose belle, per la verità, volevo un attimo tornarci. Come dire, uno poi si ritrova i propri fratelli perduti, no? Oppure si ritrova i propri genitori perduti. Chiaramente io tendo a muovermi nel mio modo di ragionare per ipotesi verifica, cioè sostanzialmente io devo fare in certi momenti delle ipotesi, come uno fa delle ipotesi progettuali, uno può fare delle ipotesi critiche, no? Quando vi dico che questa cosa è nata perché io dovevo rispondere a una dottoranda che mi diceva perché parla sempre di informazione, che c'entra l'informazione? in realtà è proprio nata così. Adesso questa, naturalmente a questa idea ogni tanto io trovo dei maestri perduti o dei fratelli perduti che pensano in maniera molto simile, a volte anche naturalmente più profonda. Questa cosa che mi dice il Battisti è molto bella ed è mi piacerà leggerla. E in particolare è interessante questo discorso della ciclicità giorno-notte, perché naturalmente io il mio ragionamento che facevo si basava sulla stella polare, no? È la stella polare che crea il picchetto e che squarcia la conoscenza, ma naturalmente i cicli del giorno della notte, i cicli della luna, i cicli delle stagioni sono immediatamente correlati a questo. Ecco perché nascono i circuiti, no? I circuiti delle stelle, i circuiti dei menhiri, i circuiti dei templi, eccetera, eccetera. Dunque, per quanto riguarda Lynch, pur essendo io vicino a Lynch, diciamo dal punto di vista culturale, adesso senza più stare a raccontare la storia, in realtà no. Tutto questo è avvenuto, anche questo una bella mattina, che un mio studente mi ha detto, eravamo nel 2006, mi ha detto: professore, ma ha visto che si sono inventati quelli di Google? Io ho detto no, che cosa si sono inventati? Era nata Google Map, perché adesso noi diamo per scontato la presenza di Google Map, i nostri ragazzi possono pensare che c'è sempre stata, e invece no. E mi ricordo che studiando Google Map mi interessò molto questo Google Map per il sociale, e quindi cominciai a vedere queste cose e pensai in quel momento proprio immediatamente di fare un ribaltamento. Invece di avere 50 studenti che lavoravano su 50 aree con 50 programmi identici, io ribaltai completamente questo sistema, per cui avevo 50 aree, 50 studenti, 50 aree diverse, 50 studenti diversi, 50 progetti diversi, pur se tutti legati da alcuni principi comuni che adesso vedrete, perché i principi comuni è anche la chiave, no? È in questa dialettica, che questa dialettica che sta la libertà possibile, no? Allora, io adesso vi voglio far fare però un altro, che caspita c'entra sta parola tenere cavo? Perché io ho adottato questa parola tenere cavo? Vi devo fare un piccolo retroscena, e cioè vi devo parlare della presenza della civiltà etrusca in questo territorio, nel territorio di Roma, nel territorio della città, la città di Roma e del Lazio, come dire, una sorta di momento fondativo della cultura di appartenenza dei luoghi. Questa è un concetto che a me nasce da tre o quattro influenze contemporanee, ma indubbiamente c'è stata l'influenza di Franco Purini quando scrisse quel saggio su Paesaggi d'Italia e su Casabella. Mi colpì molto, rimase sempre fisso in me questa idea che ci potevano essere una sorta di atti fondativi di una cultura, di una maniera di appropriarsi dei luoghi, e che in Italia questi atti erano diversi nelle tre macro regioni. Purini diceva che al nord
le famose stanze,
no? Non so se erano le stanze, se lui le chiamava stanze, francamente. E lui al nord diceva vince la pianta, vince l'atto cardo-decumanico romano, al sud vince il prospetto greco e al centro vince il momento della sezione etrusca. Su questa idea, che io a cui forse già adesso ho aggiunto qualcosa rispetto all'interpretazione di Curini, comunque questo era un punto molto interessante. E quindi in qualche maniera, io ecco cosa ho aggiunto, io ho aggiunto il concetto di imprinting. Cos'è l'imprinting? L'imprinting ha origine, diciamo, nella psicologia animale, quando appunto Conrad Lorenz ha dimostrato che nei primi mesi di vita di un animale si formano dei pattern di comportamento che rimangono costanti in tutta la vita. No? Vi ricorderete, forse tu Marcello ti ricordi, l'esempio dell'occhetta, no? Che aveva pensato che lui fosse la madre e quindi perché aveva visto lo scienziato nelle prime settimane di vita e quindi pensava che era la madre e quindi... E quello era l'imprinting, e che è rimasto.
C'è anche il pensaggio legato alle strisce della zebra.
E anche
alle strisce della zebra.
Certo, zebra. Certo, appartiene sempre allo stesso mondo. Quindi, diciamo, in qualche maniera io facevo una traslazione, come dire, in varie parti d'Italia c'è un imprinting diverso. L'imprinting del sud è sicuramente un imprinting greco in cui vince il momento dell'elevazione, l'architettura è una sorta di canto al cielo, e al nord vince l'atto cardo-decumanico della colonizzazione e al centro vince l'atto del rapporto in qualche maniera con la natura, dello scavo, della sezione etrusca. Per far, naturalmente io su questo potrei fare una, in genere faccio, la faccio molto più lunga, però diciamo ridotta ai minimi termini, a un certo punto questa tesi che era già abbastanza presente in tante architetture, diciamo, siti archeologici etruschi, è stata incredibilmente, diciamo, verificata dalla scoperta delle vie cave. Allora, le vie cave cosa sono? Sono una cosa, diciamo, incredibile. Sono dei reticoli costruiti attorno alle necropoli. Qui li vedete, alti circa 15 metri e lunghi circa 500. Loro sono completamente, diciamo, trascurati, sono stati quasi completamente trascurati dall'archeologia ufficiale che si occupa di manufatti e non di strutture di questo genere, e davano delle risposte molto generiche su che significato avessero queste vie cave o appunto queste vie cave etrusche. Qua credo che ci sia un piccolo film, ecco, dovrebbe vedersi, sì. Ho fatto un piccolo film volevo mettere il volume più alto.
Nel frattempo ti faccio una domanda.
Sì.
Mi pare di vedere questo filmato, anche nelle immagini di queste vie cave.
Sì.
Una cosa che poi, diciamo, in paolo portoghese era diventato quella.
Certo.
Di Roma Amor.
Certo.
No? Che faceva riferimento alle forre.
Certo, lui parla di forre però, eh. Lui non parla, non parla mai di vie cave. Le vie cave
non parla di vie cave.
No, assolutamente. Questa è la cosa interessante. Cioè, diciamo, il tema delle forre, il tema dello scavo, il tema che questo elemento può essere formativo del suo progetto di Roma interrotta è una cosa, diciamo, evidente dal 2007. Ma lui, dal 2007, dal 1000, dunque quando l'ha fatto? 1977-78, parliamo di tanti anni fa a Roma interrotta,
moltissimi anni fa,
e siamo stati tutti affascinati a quel progetto. Io tra l'altro lo ritengo forse il suo migliore, infatti io solamente di quello parlo in architettura e modernità. Qui parliamo però di un'altra cosa, Queste sono vie scavate artificialmente per questa lunghezza nei pressi delle necropoli, di cui, diciamo, come vi dicevo, la cultura ufficiale non ha dato la minima rilevanza. Invece, dal momento in cui ho scoperto le vie cave, sono diventate per me un grandissimo elemento di ispirazione, tanto da caratterizzare il progetto Tevere Cavo proprio come omaggio e come ricordo, come ispirazione di questa, diciamo, presenza della cultura etrusca. Che sono queste vie cave? Non sono certo strade, nessuno fa strade una accanto all'altra nei pressi delle necropoli. Sono evidentemente un atto, chiamiamo noi col termine di oggi, ecologico, oppure, se vuoi, sistemico, cioè un atto che è fatto dall'uomo per un insieme coagente di ragioni, come d'altra parte la cultura antica faceva. Non fa una cosa per una sola ragione, ma per molte ragioni coesistenti. Allora, innanzitutto, una delle ragioni è creare strade processionali, sono strade processionali, di natura processionale, per accompagnare l'atto della sepoltura del defunto. Sono anche allo stesso tempo le strade di uscita dell'anima del defunto per andare ad approvvigionarsi di acqua o di altre, soprattutto di acqua, tant'è vero che ci sono coppelle lungo queste vie cave. Poi la cosa più, come dire, quindi c'è questa, diciamo, legame di questo forte imprinting per cui la terra è in qualche maniera sacra per gli etruschi, è la madre terra, e la terra è, diciamo, celebrata perché la terra parla, manda messaggi, eccetera. E poi è un atto sistemico, in che senso? Perché soltanto dopo averci lavorato un bel po', a un certo punto, una bella mattina, mi sono alzato e ho detto: ma come non ci hai pensato prima? Cioè, le vie cave sono anche cave allo stesso tempo, sono cave di estrazione del materiale. Quindi sono tutte queste cose insieme, naturalmente, per fare idee, non tutte le costruzioni etrusche sono in legno, le costruzioni più durature sono in pietra, e da dove volete che prendevano questa pietra? Ma le prendevano in questa maniera circolare, che noi diremmo sistemica o ecologica, per cui un'azione, diciamo, a loop ne segue molte altre. Ecco perché noi abbiamo chiamato il progetto Tevere Cavo, in omaggio a questa storia, a questa origine. Quando uno poi usa il termine cavo in italiano, scopre che ha tanti altri rimandi, no? Cavo vuol dire appunto spazio, cavo ha a che vedere con una sorta di crack, che è proprio quello in cui il tevere nasce da una sorta di spacco della terra legata alle trasformazioni geologiche dopo l'era, diciamo, dei grandi ghiacciai. Cavo naturalmente ha a che vedere anche con cavo elettrico, e quindi, diciamo, a noi ci funzionava molto bene, più altre ancora che qui non ho segnato per non approfondire. Ha a che vedere assolutamente con il vuoto, assolutamente con il vuoto, e quindi con la spazialità. E quindi era un termine apparentemente enigmatico, però per noi di suggestione, anche questa è una decisione che ho preso in pochi secondi.
Questo è il fegato euristico,
appunto, per dire che il mondo per gli etruschi è gravido di messaggi, è gravido di informazioni, diremmo noi, no? Ormai, dato che abbiamo fatto entrare in campo esattamente questo termine. Il mondo parla, il mondo ci manda delle informazioni che noi dobbiamo decifrare, e noi facciamo parte di questo loop, no? Di questo sistema. Ok?
Sì,
li abbiamo conduti i ragazzi?
Come, no, ancora no.
Come li vedi? Magari qualche ragazzo, uno solo, vuole fare. C'è qualche mio ragazzo del mio gruppo? Posso avere una domanda da parte di chiunque, anche per riposarmi un attimo, per alleggerirmi? Sì. Vediamo.
Io vorrei che mi facessero
qualcosa. Una, anche una sola. Una cosa che non hanno capito, non necessariamente una domanda, diciamo, di alto complessità. Tanto per avere un minimo di feedback. Dei miei c'è qualcuno?
Allora, lì di Egitto, che fa?
Sì, professore.
Ah. Vai, Lidia! C'è una persona attiva.
La mia non è tanto una domanda, più che altro non ho ben capito quando lei nella parte introduttiva ha parlato, ha proposto anche come esempio quello dell'ovulo del pancreas.
Ah sì, sì.
Sì, ha parlato proprio di funzionalità. Mi chiedo appunto che non è la funzionalità in quel caso.
Appunto, no, volevo dire che non ha funzionalità il Trantheon. Quindi è proprio una controprova della diciamo, del mio modo di approcciarmi, appunto, per via, come dire, simbolica, no?
Ok, esatto. E poi ha parlato anche di informazione.
Sì.
A differenza, appunto, certo, di concetto di funzionalità. Non avevo ben capito questa cosa.
Diciamo, io devo un attimo stirare i termini, Lidia, li devo un po' stendere un poco perché funzionino. Allora, siccome io devo creare un ponte, diciamo, concettuale tra l'informatica, cioè la scienza che gestisce le informazioni, ci siamo? Che è una maniera diversa di dire computer science o digital, o mondo digitale, eccetera. Io amo l'uso del termine informazione in questo caso. Infatti la mia collana si chiama Rivoluzione Informatica, ok? Quindi tutti questi termini ruotano sul concetto di informazione, giusto? Organizzazione, formalizzazione, diffusione dell'informazione. Ci siamo qua?
Sì.
Ok, allora io devo usare in qualche maniera nel mio esempio preistorico sempre il termine informazione, se no io il bridge non lo creo, d'accordo? Il ponte non lo creo, devo usare sempre lo stesso termine, d'accordo? Hai capito? Quindi quando io dico l'uomo antico è capace di estrarre un pezzettino di informazione dal caos dell'universo e poi ci mette una stele, no, un picchetto, creo questo ponte. Ed è corretto, perché è una maniera di dire che dal grande caos dell'universo io estrapolo l'informazione dell'unica stella che non si muove, giusto? La stella polare, e poi a mano creo, diciamo, la nascita dell'architettura.
Sì, infatti avevo anche segnato, come detto lei, proprio il minimo bit di
informazione. Il minimo bit di informazione, sì. Ed è un modo, diciamo, di creare questo ponte. Devo battere sempre sul concetto di informazione, sennò io il ponte non lo creo.
Sì, sì.
Ok? Mi è interessato il tuo intervento.
Claudia Falcone.
Vai!
Mi dispiace, io sono molto curiosa di ascoltare ancora, ma non ho osservazioni da fare.
Va bene, Claudia, dopo, le faremo dopo se vorrai. D'accordo?
Sì.
Va bene, no problem. Vabbè, ci siamo riposati un poco, d'accordo? Anche perché è utile proprio ogni tanto riposarsi un attimo, non tanto per me quanto per... anche per loro, perché sennò la quantità...
Sì, no, sì. No, io ti pregherei di una cosa,
sì.
se puoi rispondere a questo. Allora, il problema di oggi è, come dire, che non è che mancano le informazioni.
È che ce ne sono troppe.
Anzi, sì, il problema oggi è che le informazioni...
Esatto.
E si rischia un opinionismo diffuso.
Assolutamente.
È esattamente quello che non voleva Platone quando scriveva il Teteto.
Esattamente.
E adesso, diciamo, che consigli puoi dare agli studenti su come destreggiarsi nel mare magnum dell'informazione?
Perfetto. Sembra che è un passaggio per la sezione seguente. Perché la mia risposta sarebbe attraverso i principi. Cioè, cosa sono i principi? I principi sono delle maniere di organizzare il reale, la conoscenza del reale, che servano come poli di riferimento, no? Come sguardi di riferimento. Adesso noi tutto questo ragionamento lo applichiamo, perché siccome la mia maniera di rispondere è proprio attraverso i principi, io adesso vi parlo dei principi di Tevere Kao, perché tutta questa complessità e tutto questo, diciamo, anche concettuale che io vi ho spiegato, e tutto questo cosa che va dalle mappe alla scelta dei siti, al fatto che noi facciamo dei progetti a livello di laboratorio 4 e poi è come si gestisce tutta questa questione, e soprattutto come faccio io a creare una dialettica tra libertà in qualche maniera dell'individuo e convinzioni forti che un docente ha, perché un docente è anche portatore di delle convinzioni, diciamo, culturali, no? Culturali politiche, crede a un certo tipo di mondo, no? Ed è suo dovere illustrare come si può lavorare verso questo tipo di mondo. Ogni docente è portatore di questo, giusto Marcello? Quindi
posso aggiungere una cosa. Accanto al fegato degli auristici potrebbe starci sia il disco di Pesto e sia la stele di Rosetta. Se ci pensi bene, sono tutte, diciamo, delle macchine mnemoniche legate all'informazione.
Certo.
Non a caso su queste tre macchine, diciamo, temporali, si è esercitato come migliaia e migliaia di pagine di cultura, che non è solo la decifrazione, è riuscire a capire come questi oggetti potessero coagulare interi mondi, intere visioni di mondi, cioè coagulati in piccolissimi oggetti. Se tu dovessi fare un oggetto oggi di questo genere, secondo te, tralasciando il computerino che abbiamo in mano e il cellulare, cosa potresti pensare?
La domanda è tosta, fammici pensare come working a parte mentre faccio la lezione, vediamo se alla fine mi viene, perché così apposta la domanda è molto difficile, diciamo. È una domanda complessa, interessante ma complessa. Non ho mai lavorato a questa cosa specifica, quindi non ho una cosa pronta. Però magari pensandoci te lo mi viene. Allora, torniamo a questo discorso di principi. Quindi i principi sono dei modi anche per organizzare la complessità di un reale, in questo caso di un reale di concepire, servono anche ad interpretarlo e allo stesso tempo a progettarlo. Quindi noi lavoriamo fortemente nel mio corso a 10 principi. Sono 5 principi che riguardano la scala edilizia e 5 principi che appartengono al mondo delle infrastrutture. Tutti i nostri progetti si adeguano a questi principi, rappresentano appunto una maniera anche di squarciare il reale, per cui gli studenti, per esempio, che sono sottoposti a tantissimi stimoli, no? Anche dal punto di vista dei semplici esempi di architettura, è chiaro che nell'attimo in cui hanno il principio riescono a interpretare attraverso queste categorie alcuni progetti, e quindi diciamo anche in questo caso diciamo la grande confusione del reale si viene a diciamo ad essere più comprensibile, più gestibile e soprattutto più utile. Quindi sono dei principi del progetto, dei principi anche di interpretazione della realtà quotidiana, della realtà del dibattito di architettura oggi, e sono i principi di Antonino Saggio. Non si pretende che siano necessariamente i principi né di altri docenti né degli studenti per tutta la loro vita accademica o professionale, però intanto che si lavora con me questi sono i principi. Allora, il primo principio ha a che vedere con il tema della mixité. Tutti i nostri progetti sono progetti di mixité dal punto di vista funzionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al loro interno devono presentare una percentuale di residenzialità, che noi chiamiamo living. C'è una ragione perché le chiamiamo in inglese e c'è una ragione per cui le chiamo così. Perché io parlo di residenzialità, non parlo di abitazione di un tipo o di un altro. C'è un'altra aspetto che riguarda il lavoro, che noi chiamiamo producing, e c'è una terza componente che noi chiamiamo exchange, cioè commercio. Perché noi vogliamo fare questo? Perché siamo ormai davanti ad una realtà che gran parte degli edifici contemporanei presentano appunto un misto di funzioni. Nell'epoca funzionalista si era caratterizzati dalla monofunzionalità. Già il fatto di dover aprire una scuola il pomeriggio ci mette in crisi, perché la scuola servirebbe teoricamente a una sola funzione. Il museo era solo il museo, lo stadio, pensate allo stadio, era il regno della monofunzionalità. Se voi pensate a uno stadio, l'idea di stadio, come ci è stata consegnata dalla tradizione appunto della monofunzionalità assoluta, a cosa è oggi uno stadio, vi rendete conto di che come entra in gioco questo concetto della mixité. La ragione della mixité sono molto molto profonde, hanno a che vedere anche con il totale cambiamento delle modalità d'uso, di creazione della ricchezza, di un totale cambiamento tra la macchina come elemento industriale e il computer, eccetera eccetera. Per far capire questo concetto a fondo io ci metto una lezione di 5 ore. Adesso io ve la anticipo soltanto così. Diciamo, tra gli effetti della mixité naturalmente ci sono alcuni portati. Il primo è di avere edifici che possano funzionare il più possibile in un ciclo di tempo allargato, idealmente nel giro delle 24 ore. C'è un altro fatto, che possono intercettare aspetti economici molto diversi e quindi poter essere progetti tutti, come sono tutti i nostri progetti, da realizzare dalla mano privata. Tutti i nostri progetti sono progetti che si realizzano dalla mano privata, ma in un dare avere, in una perequazione, in un rapporto forte con il pubblico, ma devono essere progetti che si tengono insieme economicamente sulle proprie spalle, no? Oggi lo stadio è plurifunzionale anche per una ragione prettamente economica. Nomino lo stadio, ma potrei nominare il museo, potrei nominare la stazione, eccetera. Quindi tutti i nostri progetti sono progetti di mixité, e quindi gli studenti devono elaborare come funziona quella determinata mixité del loro progetto. ma allo stesso tempo queste sono appunto queste percentuali che noi dobbiamo fare, che variano ovviamente da caso a caso. Il secondo aspetto è però molto importante: tutti i nostri progetti devono avere una driving force, diciamo, un elemento catalizzante, un forte catalizzatore funzionale e narrativo allo stesso tempo. Che cosa intendo dire? Che quando prima abbiamo visto la scuola degli scout, per fare un esempio, quella è la driving force del progetto. Il progetto al suo interno avrà una forte mixité, cioè avrà sia aspetti di redenzialità, aspetti di lavoro e altri, ma comunque è caratterizzato da una driving force. La driving force in quel caso è la scuola di scout, oppure il mercato a chilometro zero o altro, ma tutto il rapporto per noi è molto importante, che c'è tra driving force, quindi diciamo catalizzatore anche narrativo, la possibilità di poter spiegare che cos'è questo progetto e che questo progetto abbia spazio in una, diciamo, moltitudine di offerte che sono quelle della città contemporanea, e allo stesso tempo abbia appunto una mixità di funzioni. Proprio queste sono questioni che noi con gli studenti lavoriamo a fondo le prime settimane del corso e poi della laurea. Il terzo aspetto è quello appunto della negoziazione pubblico-privato di cui vi dicevo, e questo aspetto della negoziazione porta una delle ragioni fondamentali per cui cerchiamo che gli studenti abbiano degli strumenti flessibili di progettazione e che quindi possano usare anche dei sistemi informatici, perché dei sistemi informatici facilitano un concetto di negoziazione, di variazione di alcune forme, di alcuni principi organizzativi, appunto per riuscire a guidare un processo di negoziazione. Questa è una tavola fatta diversi anni fa ormai, in cui il progetto era un progetto del tutto innovativo. Lo studente aveva detto: ma perché mai non esistono degli edifici per la comunità europea? La comunità europea è un termine così astratto, ci dovrebbero essere delle sedi delle comunità europee almeno nelle capitali. Una grande idea. E allora cominciamo a lavorare su quali erano le funzioni caratterizzanti di questa driving force all'interno del concetto di mixité, e poi allo stesso tempo qui vedete che lui crea delle astrazioni, crea delle barre con i programmi funzionali, e poi queste barre vengono a essere in qualche maniera morfizzate rispetto a delle situazioni specifiche, per cui il progetto assume una serie di spazi, di relazioni diverse da situazione a situazione. Questo era molto importante, perché evidentemente si pensava a un tipo di progetto idealmente applicabile a tutte le città capitali. Ci sono molte altre ragioni, anche di immagini, c'era anche un'immagine studiata in maniera che poteva essere, diciamo, fatta da elementi costanti dal punto di vista del linguaggio, ma anche variabili per la sua, nella sua, diciamo, effettiva risoluzione. Quindi è una bella dialettica all'interno di questa cosa. Il quarto tema era il tema dell'infrastructuring. Io fin dall'inizio usai questa parola senza rendermi conto di tutte le influenze che poi avrebbe avuto questa parola. Quello che intendevo dire è che molti progetti della città contemporanea hanno da una parte a che vedere con modalità di trasporto, stazioni della metropolitana, degli autobus, di intercambio, e più non posso, come il driving force principale. A me interessava avere dei progetti che intessevano delle relazioni molto di grande supporto dell'ambiente pubblico circostante, cioè mi interessava avere progetti non chiusi su se stessi, ma in cui i fluidi urbani in qualche maniera li attraversassero, ne facessero tesoro. Vedete, questa è una maniera non direttamente diciamo legata al linguaggio, come viene spesso fatto nei corsi di progettazione, ma molto legata al principio, al concetto, no? Questa idea che a me interessa, e quindi di conseguenza interessa anche agli studenti, progetti che intestano questo tipo di rapporto con la città, sono in qualche maniera permeati dalla città, o comunque aiutano a contribuire alla creazione degli spazi urbani. In fondo è un rimbalzo dopo molti altri e dopo molte strategie a un interesse che la scuola italiana ha sempre avuto rispetto alla città, ma qui diventa, diciamo, qualcosa di particolare, diciamo, molto rivista all'interno di questa parola. E il quinto concetto è, o meglio, principio, è rebuilding nature. Di nuovo la parola possibilmente la più evocativa possibile, ma allo stesso tempo una parola che ha un suo margine di ambiguità, no? È per questo che diciamo possono funzionare. E che vuol dire? Che vuol dire che secondo noi l'architettura in qualche maniera ricostruisce una sua naturalità. Quindi non parliamo di architettura tout court sostenibile, attiva, passiva o quello che vuoi, no? Lavoriamo sul principio, il principio che in qualche maniera l'architettura sia capace in parte di ricostruire la natura, no? E che quindi sia partecipe di questo generale problematica che investe così in maniera così importante i nostri tempi. Questo era un bel progetto in questa chiave, che interpretava un po' tutte le parole chiave. Era, se voi andate al link, che è questo, eccolo, andiamo alla pagina che illustra questo progetto tutto quanto, e tanto per capirci, questo si tratta del MOB, il Museo dell'Opera Borromignana, una macchina atmosferica per trattare la crisi di Villa Pamphili, e di Matteo Alfonsi. È un progetto che è rimasto negli annali perché fa tutte queste operazioni in qualche maniera, individua una driving force molto interessante, e cioè il fatto che a Roma non esiste un museo di Borromini e non esiste un museo del barocco, e questo dal punto di vista funzionale. Quindi si trattava di fare un progetto di mix idee su questa driving force. Parte da una grande crisi, e che è il fatto che la via olimpica tagliava in due Villa Doria Pamphili. Lo studente comincia a lavorare su questa situazione e scopre che Villa Doria Pamphili è legato a doppia mano al Borromini, e da questo è venuta l'idea del museo. Studia tutte queste plasticità del Borromini, che però vengono lette con l'occhio di oggi, quindi vengono lette come tessiture di forze, come relazioni di forze, come campi di forze in realtà, che mentre il Borromini, questo è un fatto metaforico, qui viene trasformato in un fatto reale. Quindi si comincia a lavorare su delle architetture a rete, qui naturalmente non può mancare il nostro Luzmeci, che è un campione, e altri, e quindi a poco su questo giochiamo come giochiamo oggi, no? Con queste tessiture, vedete che qua i movimenti dei Borromini cominciano a conformare un modo possibile di tendere delle tessiture da una parte all'altra, e queste diventano contemporaneamente, progressivamente, una sorta di membrana, è un ponte membrana che ospita il museo. E a mano che il progetto va avanti, eccolo qua, qui lo cominciate a vedere, e quindi a poco cadono, diciamo, tutte le questioni che noi dicevamo. Quindi se voi pensate che cosa vuol dire infrastructuring, in questo caso è molto evidente che cosa vuol dire infrastructuring, che cosa vuol dire rebuilding nature è molto evidente, perché non soltanto questo ovviamente è un'architettura che gioca molto con la presenza del verde, ma utilizza anche tutta una serie di essenze arboree o comunque vegetali che purificano l'ambiente, eccetera, eccetera. Se noi la vediamo dal punto di vista della mixité, scopriremmo come questo museo, diciamo, dell'opera borrominiana fa anche tutte le altre funzioni, e potrebbe essere teoricamente in grado probabilmente di reggersi da solo anche economicamente. Allora, vediamo un poco, ecco, non mi devo perdere perché questo è... Ho voluto farvi questa digressione per farvi un poco capire come entrano un po' in gioco tutti questi principi. Quindi, ripeto, i principi, mentre l'opera di François Roche può passare in questa grande, diciamo, confusione di informazione, se io ho il principio rebuilding nature e mi incrocio François Roche, immediatamente ne capisco la forza, no? È il solito vecchio principio che per trovare uno deve sapere cosa cercare, ecco, diciamo, credo che così la si spieghi bene agli studenti, no?
Sì, sì.
Quando tu hai detto come fanno a raccapezzarsi, devi sapere cosa cercare, in poche parole.
Per sapere cosa cercare devono studiare.
Devono studiare o devono avere, diciamo, dei principi che di volta in volta gli vengono forniti. Diciamo, estrapolarli da soli è molto più difficile, diciamo un poco tutto il mio processo è un processo che dà libertà, proprio perché crea anche delle guide abbastanza forti. Allora, questi abbiamo visto i principi della a scala edilizia. Quando noi parliamo delle infrastrutture, di nuovo ci sono dei 5 principi che muovono le infrastrutture. Alcuni non sono che la traduzione nel campo delle infrastrutture, in fondo, dello stesso principio. Allora, quando parliamo delle infrastrutture, noi parliamo innanzitutto di multifunzionalità. Le infrastrutture di oggi sono multifunzionali, hanno la tendenza ad essere multifunzionali, e cioè a fare molte cose con un solo atto. E questo è un processo tipico della civiltà di oggi e della civiltà informatica, un po' come il nostro computer non fa una cosa ma ne fa moltissime, così le stesse infrastrutture ne fanno molte cose. E qui vediamo per esempio una barriera antirumore che è un oggetto di landscape paesaggistico, è un oggetto d'arte e anche diventa in alcuni casi edificio, perché come la pelle di un serpente si rivolta su se stessa e fa edificio. Io ho rimesso gli articoli, a ognuno di queste parole è dedicato un articolo che io più o meno parallelamente in quella fase scrivevo. Spero che i link funzionino. Gli articoli naturalmente danno maggior respiro a tutta la questione. Il secondo principio delle infrastrutture è quello di formare dei green system, e cioè di formare dei canali verdi ecologici continui dentro la città. La ragione di avere questi canali ecologici è molto nota dal punto di vista appunto delle ragioni, questi elementi di continuità, no? della flora, della fauna e degli elementi chimici anche nel suolo e nel sottosuolo sono elementi assolutamente vitali, oltre al fatto, diciamo, degli elementi direttamente legati al leisure, no? Al tempo libero, eccetera, che hanno questi sistemi. Di nuovo qui ci sono esempi su questo. Il terzo è quello di maggiore densità e maggiore complessità ed è proprio il ruolo delle informazioni e dell'informatica dentro questo quadro delle infrastrutture di oggi. Io ho chiamato questo la schiuma che informa, un po', io uso il modello, l'idea della schiuma perché voglio dare l'idea non soltanto che lo spazio delle informazioni è uno spazio pieno, ma voglio dare l'idea che come la schiuma si modifica da uno stato all'altro, tutto il mondo dell'informazione urbana deve essere pronta a trasformarsi da uno stato all'altro. Che cosa intendo dire? Che il mondo di oggi è un mondo sempre più sensorizzato, in cui noi possiamo leggere molte informazioni e attraverso dei modelli possiamo fare in maniera che quando ce n'è bisogno vengono attuate alcune modifiche dell'ambiente, no? Pensate a tutte le situazioni in caso di pericolo, no? Alcune cose possono essere chiuse, alcune luci accese o spente, eccetera, eccetera. Pensate anche a delle grandi infrastrutture di protezione rispetto a calamità, no? Come ci possono essere, si possono chiudere dei traffici, oppure si possono azionare sistemi di protezione dalle acque, eccetera, eccetera. Questa idea della schiuma, la schiuma che informa, a me è un po' più densa, è un po' più difficile da capire dal generico smart cities, però è molto, secondo me, molto più potente, perché dà l'idea appunto di una capacità dell'informatica di contribuire alla conformazione dello spazio fisico di nuova generazione, e quindi di entrare in rapporto all'architettura e all'urbanistica fisicamente, no? Non soltanto, come dire, virtualmente. Quindi, come dire, il libro che vi ho scritto all'inizio, vi ho mandato all'inizio, verte ovviamente su queste cose. Qui c'è un articolo succinto che parla di queste cose e mostra diversi esempi in questa chiave. Vi mostro ogni tanto qualche progetto per farvi capire che cosa vuol dire, per esempio, il concetto della schiuma che informa. Questo è un progetto che appartiene all'Urban Green Line, un progetto precedente a Tevere Cavo, ma spiega bene che cosa succede. In quel caso, per infrastruttura, lui era un anello che girava in alcune zone della periferia di Roma, che era un anello tranviario, era un anello verde, era elemento, diciamo, di leisure, eccetera, eccetera. Era anche, partecipava anche a questo discorso della schiuma delle informazioni o della presenza dell'informatica e dell'ecologia legate insieme. Come? Guardate che bella idea che hanno avuto questi studenti, Pompei e Galeone. L'idea era questa, che lungo l'anello, che era un anello urbano, il tram passava attraverso delle zone a bassa densità in cui esistevano delle zone addirittura paludose. Queste zone paludose potevano essere incrementate con la produzione di alghe particolari che potevano creare molto ossigeno. Il tram a questo punto incamerava l'ossigeno prodotto in queste, diciamo, in queste zone di coltivazioni, diciamo così, dell'ossigeno, girare e arrivare invece nelle zone a più alta densità. Eccolo qua. In queste zone a più alta densità l'ossigeno poteva essere incamerato in queste pensiline e liberato, eccolo qua, quando il tasso di smog lo rendeva necessario. Ecco qui un anello, uno dei classici anelli dei loop, uno dei classici, diciamo, ragionamenti per cui ci piace pensare agli etruschi e ci piace pensare al fatto che gli etruschi avrebbero apprezzato questa sistematicità di pensiero. Me la dico da solo, però mi diverte tanto, Marcello, c'ha ragione, no? No, perché non vedendo nessuno, uno è un po' strano, no? E quindi, diciamo, questo è un classico caso in cui si capisce perché noi parliamo della schiuma che informa, parliamo di questi sistemi di attuazione della città e parliamo del fatto che, diciamo, l'informatica non ha soltanto un ruolo, diciamo, di layer trasparente e così non presente dentro la cosa. Questi sono altri progetti altrettanto interessanti, sempre in questa logica. L'altro problema riguarda la mobilità. Naturalmente, se sono infrastrutture, devono provvedere la mobilità, anche la mobilità. Ma noi siamo oggi consci che la mobilità, c'è un concetto di slow scape, come abbiamo lo slow food, come abbiamo slow in altre cose, possiamo avere una mobilità un poco meno veloce, ma che guadagna tanto da altri punti di vista. Basti pensare a quante persone ormai vanno al lavoro a piedi, oppure vanno al lavoro in bicicletta, oppure vanno in lavoro col monopattino, eccetera, eccetera. Si perde un poco, forse, ma non è neanche detto, rispetto alla mobilità carrabile, forse neanche si perde tempo, ma si guadagna da tanti altri punti di vista. Quindi è chiaro che sia l'Urban Green Line, qua era il pezzo dedicato a questo, sia il Tevere Cavo devono provvedere dei livelli di mobilità. L'ultimo, che in qualche maniera è molto, molto importante per me, si chiama cittadinanza, il concetto di cittadinanza, cioè il concetto che le infrastrutture fanno cittadinanza, creare le infrastrutture fanno elevare il livello della comunità, no? Della comunità come valore condiviso. Io quest'estate ci sono andato apposta a vedere il lungomare di Reggio Calabria, di cui avevo sentito parlare ma non avevo mai visto, e quindi quello è un classico esempio di una infrastruttura che fa cittadinanza, no? È un elemento condiviso che eleva il livello culturale, il livello di condivisione pubblico della città. Sempre l'infrastruttura fa cittadinanza, questo aspetto, basta che pensate alla metropolitana di Napoli in particolare. Ci sono andato specificatamente per vedere l'opera di Tresoldi, di cui ero interessato e rimango interessato, e mi sembra che sia un accento significativo all'interno di questo discorso di infrastruttura come cittadinanza. Ok, detto tutto ciò, questo è la tessitura generale di Tevere Cavo, i principi, le mappe, perché l'informatica entra in questo ragionamento, come gli studenti lavorano, eccetera, eccetera. Io qua ho preselezionato alcuni progetti dai numerosi progetti che noi abbiamo redatto. I progetti sono tesi di laurea, che quindi possono essere anche molto ampi. In linea di massima agli studenti interessa sempre vedere anche dei progetti al di là di tutto. Io farei un'altra piccolissima pausa domande, o comunque di interlocuzione tra me e te, o possibilmente di domande con loro, e poi ne vedrei qualcuno o qualcosa, e poi così andiamo verso il termine. Si è fatto le 4:30, quindi
sì, va bene. Roberto Merenda, ci sei? Alessia, tu vuoi dire qualcosa? Merenda?
Ci vuole un po' di tempo per attivare il microfono, no? Credo sempre.
Merenda, ti sentiamo.
Tu lo senti? Perché io non lo sento.
No, non lo sento, è sparito.
Probabilmente Merenda ha dato il nome... Nome presagio, è andato a farsi una merendina.
Lidia Gitto, ci sei?
Sì, professore, avevo fatto la domanda prima.
Tu hai fatto la domanda prima. Allora, vediamo Francesco Cattuso.
Francesco, mi chiede chi ha la mano alzata.
Non vi vedo io da dove sono.
Forse sono nella chat, forse. Sono nella chat probabilmente, no?
O c'è un sito... lo schermo...
Allora, questa ragazza ci dice chi sono.
Io non vedo nessuno con la mano alzata, in chat.
Ok. Florinda Maria Morabito?
Sì, sono io.
E a me ci fa la manina alzata, esce una manina alzata.
E vai, Florinda, c'è pure la manina alzata. Allora.
Mi sente?
Io sì.
Sì, Merenda, ci sentiamo.
C'ero da aggiungere un pezzo.
Vabbè, non ti preoccupare, con la informatica.
Dici un po'.
No, vabbè, io sono intanto affascinato da queste connessioni, da queste reminiscenze che si creano tra trasporti, tra le altre argomentazioni che...
Sono contento, meno male.
Volevo un attimo capire, il Tevere nella città di Roma, se secondo lei può essere una parte limitativa... Perché come sappiamo, per esempio, il centro di Roma si sviluppa al tridente di Piazza del Popolo, verso le tre vie principali, Piazza Sabino, Via del Corso.
Certo.
Secondo lei è un limite o una risorsa?
Guarda, io mi sono mosso, ti dico subito, mi sono mosso in una maniera molto pragmatica. Noi abbiamo Tevere Cavo, in realtà è il progetto che va dalla zona nord, cioè dalla centrale di Castel Giubileo, che è praticamente dove taglia il Tevere il raccordo anulare, fino a Piazza del Popolo. Un poco, come dire, un poco pragmaticamente e un poco perché non volevo entrare nel solito discorso del Tevere storico, dei muraglioni, eccetera, 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 il progetto Tevere Cavo in realtà si ferma ai bordi del centro storico. No? E questo quindi in parte risolve la tua questione, no? In realtà poi anche all'interno di queste parti noi dividiamo il progetto Tevere Cavo è diviso in tre grandi ambiti, sempre queste zone della zona nord. Una parte noi la indichiamo con appunto Tevere Nord, che è questa parte che ti dicevo, che arriva fino a più o meno al villaggio olimpico. La seconda parte noi chiamiamo il villaggio e l'Ansa Olimpica, e la terza parte il Fori Calico e Frati, cioè tutti i vuoti urbani di cui parlavamo prima. Sono organizzati più o meno all'interno di queste situazioni. Un'opera, diciamo, reale di rilancio della città a partire dal Tevere può tranquillamente iniziare pragmaticamente per parti, no? Non è detto che debba, diciamo, toccare i massimi sistemi. Naturalmente noi quando parliamo del Tevere parliamo di Enea, parliamo della fondazione, parliamo del ruolo di Enea, abbiamo una tesi di dottorato che addirittura riguarda tutto questo aspetto, diciamo, della storia, diciamo, anche mitica del Tevere, tutto nel suo rapporto con la città, eccetera. Ma, come dire, io ho cercato di stare un pochettino alla larga da questioni più grosse, cercare anche di dire come si potrebbe cominciare ad agire per pezzi. Ma tutta l'operazione in realtà avrebbe potuto avere un quadro realistico molto più significativo, perché nella Giunta Marino era stata fatta la proposta per Roma Olimpica 2024 e Marino aveva messo al centro della proposta olimpica la trasformazione proprio del Tevere e delle aree attorno come grande risorsa olimpica. Quindi in qualche maniera le cose sarebbero potute anche in parte funzionare. A chi interessa, dunque, fammi vedere un poco. Questo è il libro Tevere Cavo, vi sto mostrando, queste sono le varie edizioni. Vediamo se il link ISSU funziona. Dovrebbe, ecco, funziona. Da qua voi potete voi da qui se non avete avete voglia soltanto di dare una scorsa al libro senza, diciamo, neanche scaricare l'EPUB, vedete, avete tutto il libro e il libro è la fonte, diciamo, ovviamente principale del sapere. Qua per esempio sono i progetti che noi illustriamo nel libro. Il libro è un libro a più voci, perché è un libro scritto, diciamo, con il saggio introduttivo da me, poi è scritto dall'assistente che è anche curatore e poi dagli assistenti che hanno, diciamo, curato i progetti. E poi ci sono i progetti, quelli più importanti su 4 pagine e quelli più piccoli su 2. Ah, ecco, questo adesso che vedo non è il libro completo, dà l'idea del libro. Probabilmente con l'EPUB e gli altri invece sono completi, credo che l'EPUB sia ancora gratuito.
Dove lo troviamo questo?
Eccoli qua tutti i link. Se tu lo vuoi comprare, lo puoi comprare su Amazon, eccolo qua, ti ho messo il link su Amazon, eccolo qua. Costa 10,40. E se tu vuoi, adesso aspetta, non è che mi sono perso. Amazon mi fai capricci adesso, non mi fa tornare indietro.
Vabbè, ma credo che mettendo.
Ecco, va bene. Eccoli qua. E credo che l'EPUB sia ancora gratuito. Non funziona il link, però lo cerchi dentro Lulu. Insomma, lo puoi vedere abbastanza. Con Amazon costa 10 euro in bianco e nero e credo che sia completo. Se ti interessa particolarmente il tema, perché vedi un po' tutti i progetti, eccetera.
Ma ho vissuto per un periodo a Roma e quindi, diciamo, che ero abbastanza affascinato.
Ah, bene, mi fa piacere. Questo link ve lo farò.
Sono altre domande? Clorinda Maria Morabito?
Sì, però. No, per adesso no, sto seguendo con molto interesse, anche perché sono degli argomenti che mi interessano molto anche a livello urbano, la progettazione a livello urbano, quindi sto seguendo con molto interesse. Per adesso no.
Avete un autore, quindi sforzatevi di fare qualche domanda.
Sì, va bene.
Io intanto ne faccio una.
Scusi, nella chat c'è Yuri Fiorentino che fa una domanda.
Vai!
Yuri, vai!
Okay.
Non riesco a sentirmi.
Sì.
Volevo chiederle come ha fatto a identificare questi determinati principi e se secondo lei sono applicabili all'intero universo dell'architettura, universo ovviamente tra virgolette.
Sì.
Per avere un chiarimento sul perché lei ritiene che questi principi adattabili principalmente a lei e sul perché è distaccato da una visione più univoca.
E non ho capito la seconda parte, scusami.
Non ho il microfono, per questo non riesco sì. a
No, ripeti però, posso...
Allora, lui dice, mi piacerebbe avere un chiarimento sul perché lei ritiene che principi adattabili principalmente a lei e sul perché si è distaccato da una visione più univoca.
Non quadra sintatticamente la domanda. Cioè, non capisco perché mi dovrei essere staccato da una visione più univoca. Lui che cosa intende dire? Non mi è chiaro, dovrebbe chiarificarla un po' meglio questa parte della domanda. Non mi è chiaro. Lui dice però come sono nati questi... Allora, guarda, il problema è, diciamo... si fa sempre in una maniera, non è che c'è un'altra maniera di farla, la maniera è questa, uno fa un'ipotesi e poi vede se funziona o non funziona, se non funziona la scarta e ne fa un'altra, se invece funziona irrobustisce questa prima ipotesi. Questi primi principi sono nati diversi anni fa, nel momento in cui dovevo fare, dopo molti anni, un corso di insegnamento in America. Era molti anni che lo insegnavo in America, c'era un nuovo, dovevo imbastire questo corso, e abbastanza di getto, ho scritto i primi 5 principi. Una sorta di lezioni americane. Poi, in realtà, i 5 principi si sono rivelati sostanzialmente esatti in che senso? Nel senso che funzionavano bene a me, potevo ovviamente aumentarli, però più li aumenti più perdi di pregnanza, no? E quindi diciamo la prima ipotesi ha funzionato e quindi diciamo più o meno ci ho sempre lavorato fino a scriverne degli articoli. In realtà il metodo non è un metodo molto diverso da un metodo che uno adopera quando progetta, deve fare delle ipotesi e poi vedere se le ipotesi sono ipotesi ricche, che funzionano, che aprono altre strade oppure non si portano da nessuna parte, quindi in quel caso si cambia. Quindi poi io credo che lui sia credo di interpretare che lui abbia dei problemi tra il fatto che i principi siano miei o possano essere anche gli altri. Io credo che questo sia il suo problema. Non credete? Quando lui dice univoca, è univoca, non è univoca. Credo che lui di questo tratti.
Tu in parte hai risposto, diciamo, sono il tuo quadro di riferimento.
Esattamente, è un quadro, d'altra parte io ripeto che come qualunque architetto, come qualunque intellettuale, come qualunque teorico, mette sul campo quelle che ritiene le forze più vive, in qualche maniera. Ormai è morto il mondo delle certezze, ormai è morto da tanto tempo. Nessuno si illude di poter dare certezze assolute, no? Si pensa di poter dare dei contributi che relativamente possono essere più utili di altri. Ormai tutti siamo in questa idea e quindi non mi importa di creare delle regole assolute, a me mi interessa di creare quelle che possono essere forse in una fase più utili e più funzionali alla crescita dello studente.
Io volevo farti anche due domande, Nino.
Sì.
La prima è questa. Tu sicuramente avrai letto il testo di Sloterdijk sull'architettura e probabilmente avrai letto i 3 volumi sulle folle, le schiume e le spugne. Volevo sapere, prima, la tua opinione su questo e poi una seconda domanda, un po' più politica. Ora c'è tutta una tradizione architettonica che per uno strano destino, dopo i progetti di Emil Ambarz, si sta occupando di verde.
Certo.
Parlo ovviamente della grattacielo verde di Coevi, ma alla mia domanda la vorrei spostare. Tra non molto arriveranno i recovery fund.
Ahia.
L'Italia, e volevo sapere anche la tua opinione su questo, come pensi che si stia attrezzando su questa stagione, come dire, paraecologista? E se tu, diciamo, partecipi o tangenzialmente o dentro, diciamo, questo nuovo, diciamo, approccio dei progetti che si vanno configurando. Ecco, volevo sapere una tua opinione.
Dunque, il libro che tu hai citato di Vlot è sulle... lo conosco soltanto attraverso la citazione nel tuo, non l'ho letto, non lo conosco di prima mano, come non conosco molte cose di prima mano, è come dire, io vado anche sui libri a verifica, probabilmente se dovessi scrivere qualcosa di più denso o più completo su questa tematica, lo leggerei e seguirei il suo confronto, ma siccome io vado a verifica, l'idea della schiuma a me non è nata da letture, è nata in qualche maniera da un ragionamento che mi interessava combattere la parola della smart cities, era quello il mio problema, e volevo cercare un'immagine che desse questa idea di una di che cosa è un modello di architettura. Un modello di architettura urbana, che cos'è? Delle forze, che cos'è un BIM? Un BIM è in fondo una possibile forma che potrebbe avere, ma non è una possibile forma generale, è una possibile forma entro un arco abbastanza limitato, no? E quindi quando noi parliamo di progettazione parametrica, parliamo dello stesso concetto, no? Parliamo di possibili famiglie di forme, racchiuse in un angolo abbastanza ristretto, quindi a me interessava trovare una parola e ci ho lavorato un poco e a un certo punto schiuma mi ha funzionato. Non ti nascondo che ho lavorato, comunque ho anche editato come curatore il libro di Emmer, che è un bel libro, Maplan, lui è un grande teorico di tutta questa questione, ha molto studiato anche i progenitori. Lo guarderò oltre il tuo libro se mi sarà utile, però non sono in grado di dare una diagnosi diciamo scientifica in questo momento. Per quanto riguarda Ambas, va bene, ormai parliamo un precorritore, se vogliamo dire, no? Ormai è tanti anni. Diciamo, io non ho mai appartenuto a quel tipo di modo di pensare all'architettura, tutt'altro. Nel tipo di architettura, i miei maestri di architettura sono molto più urbani, guardano agli spazi compressi e dilatati di Venezia, come faceva Sauer, o comunque un'architettura non tinteggiata così di verde. Come avete potuto vedere, quel progetto di Matteo Alfonsi, quello del Museo Borrominiano, io credo che lì la densità concettuale sia molto, molto più alta, cioè non si tratta di una impervisciatura verde, no? O non si tratta neanche, io ci scanto i libri, di un bosco verticale, no? Si tratta veramente di un ragionamento di nuova generazione su queste questioni, e che io non saprei neanche fare, ma che ovviamente assecondo nei ragazzi, o comunque io in quanto progettista non farei neanche, perché appartengo a un mondo più antico. Per quanto riguarda la situazione recovery fund, covid eccetera, la situazione è disperata in Italia, cioè voi pensate, cioè perché noi ragioniamo sempre, io sempre credo che le azioni di modernità si innestano in dei momenti di crisi, sono le crisi in qualche maniera la capacità della cultura di rispondere a delle grandi crisi, no? E in fondo il movimento moderno ha rappresentato molto questo, no? Il tentativo di rispondere all'arrivo di una società industriale con tutte le sue contraddizioni, no? E oggi ci troviamo con Renzo Piano che quest'estate ha promosso il falegname, il geppetto di città o di quartiere, rispetto alla grande problematica della scuola. E per darci l'idea di che iato ci può essere, cioè a Reggio Piano parliamo dell'architetto più importante in Italia, no? Come diciamo blasone, e affronta questa cosa proponendo il falegname di Rione. Non so se me la ricordate, è un incubo, ma vi posso assicurare che se vi mettete la trovate. Oggi vediamo l'altro, da due giorni è uscita questo progetto di Boeri, di nuovo, che teoricamente lo dà gratis in cambio di, diciamo, vabbè, lasciamo stare, ma comunque insomma un progetto che funzionalmente è molto strano, no? È molto molto strano pensare che ci si vada a vaccinare in dei padiglioni, nelle piazze storiche d'Italia, no? Probabilmente basterebbe un autobus attrezzato che possa andare nelle periferie, oppure i conventi o tante cose. Quindi mi sembra che noi abbiamo un grosso livello di
c'è una mistificazione soprattutto sull'idea di verde.
Quello senza dubbio c'è e viene cavalcato molto da alcuni, in particolare.
Da spalmare su tutto, no?
Certo, però il tema di come pensare ad edifici che siano più consapevoli è un fatto reale, possono anche essere marroni. Però la grande sfida c'è. Perché dovete considerare che nel riscaldamento globale diciamo le costruzioni incidono dal 30 al 40, attorno al 40%, e questo è legato in particolare ai materiali, cioè un materiale come il calcestruzzo è un materiale devastante dal punto di vista ambientale, qui c'è poco da fare, l'acciaio è uguale, siamo molto indietro con l'uso del materiale. Come d'altra parte l'abuso delle plastiche, tutti sappiamo che le plastiche sono nocive all'ambiente, ma non riusciamo a fare un passo indietro. Queste sono scelte economiche e politiche molto.
Troppi
interessi, però è anche abbastanza evidente che è, diciamo, molto difficile la situazione. Questo è il mio. Vabbè, vogliamo vedere dei progetti? Che dire? O c'è un'altra domanda?
Fai vedere qualche altro progetto.
Ok, no, adesso per la verità vi faccio vedere i progetti di Tevere Cavo, proprio, vi faccio vedere dei progetti di Tevere Cavo, alcuni. Comunque vi volevo dire che se voi a questo indirizzo saggio scrivete invece Tevere Cavo qua, aspettate, facciamo così, poi spero di poterci tornare. Un momento, perché poi lo aggiusterò il link, ma vedo che non funziona. Questo è il link di Reggio Calabria. Se io invece qua scrivo Tevere Cavo, ecco, vado alla pagina principale di Tevere Cavo, eccola qua. Questa è la pagina di Tevere Cavo che raccoglie, è la pagina monografica su Tevere Cavo, dove c'è un po' tutto. E ci sono anche tutti i progetti, io adesso ne faccio vedere solo due, ma tutti questi sono progetti a cui si accede integralmente dal link, quindi c'è accesso al libro, accesso alla cosa. Vediamo se c'è anche un accesso alla mappa che funziona, perché mi è dispiaciuto non farvi vedere la mappa. Eccola. Ok. Eccola, questa è la mappa al vero, vedete?
Sì.
Eccola qua, in quel link non funzionava. Ecco i vari. Dunque, vediamo un attimo. Si sorbizza la mappa. Ok. Ok, togliamola. Ok. Vedete, questi sono tutti i punti. Vediamolo se lo posso fare col territorio. Non così. Vediamo se questo qui. volevo vederlo col satellite, non sono così. Col blog, il mio nome, il tuo profilo. Vabbè, comunque, li vedete così. Che cosa succede? Ognuno di questi è effettivamente un'area. Se io clicco su questo, ecco, mi apre questo post, e se io clicco su questo, mi va al, oppure in questo caso lo copio e lo incollo, vado al post in cui sono contenuti tutti i progetti redatti per quella specifica area. Eccolo da qua, capito? Così diciamo, è un po' questo il sistema di cui dicevamo, è che sono mappe che rimangono là, sono interattive. Tra l'altro è interessante vedere questo pallino, perché io effettivamente adesso sto qua, il mio studio è proprio qui, è proprio in una, nei pressi di un'area. Adesso vediamo di togliere questa cosa, vediamo se riesco. Oh, benissimo. Questa era l'area, era il, la pagina di Telecavo in cui c'è un po' tutto. Torniamo invece. Ok. Allora, vorrei cominciare da questo, dal secondo. Nuovo ponte alle fornaci di Castel Giubileo, centro tecnologico per lo sviluppo della sperimentazione costruttiva a Roma. Il progettista è Liborio Sforza. Allora, cosa succede qui? Adesso lo vedremo, vedremo le tavole, vediamo tutte, anche per renderti conto un poco dell'importanza che hanno un singolo lavoro. Questo progetto si viene a localizzare proprio al limite della zona del Telecavo, nei pressi del raccordo anulare e della diga di Castel Giubileo. Quest'area a Roma è caratterizzata dalla presenza di delle fornaci, fornaci di mattoni, e queste fornaci esistevano fin dai tempi della romanità, dell'antica Roma, perché era uno dei luoghi principali in cui si faceva il laterizio a Roma e poi dal Tevere veniva trasportato. Allora, la prima questione era quella di trovare una funzione, una driving force per quest'area che avesse a che vedere con questo spessore storico della città e di che cosa era originariamente quest'area. E quindi si è pensato di fare un campus di studio e anche di commercializzazione dei nuovi materiali a Roma. L'idea è ottima, perché pensate, siamo nei pressi del raccordo anulare. Non c'è una cosa del genere, ed è un progetto di mixtape per antonomasia, no? Perché c'è la produzione, c'è lo studio, c'è la commercializzazione, e si basa su un'area in cui c'era già questa funzione, e quindi, come dire, assume una sua forza narrativa quasi automatica, che è un aspetto importante nei progetti di oggi, no? Immaginate a un'amministrazione normale, a uno stato normale, presentare un progetto per dei fondi europei di questo tipo, che cosa vorrebbe essere avere anche questo elemento, no?
Sì.
Che cosa fa lui? Abbastanza, molte di queste tesi sono tesi maniacali, perché dopo che gli batti le stelle, i tempi antichi, questo e quell'altro, gli studenti si trasformano in delle macchine da guerra, in sostanza, no? E anche perché c'è la forza giovanile, ci sono tanti elementi. Lui fa una prima parte molto dettagliata che studia che cosa è questa, innanzitutto quest'area delle fornaci. Le varie fornaci che ci sono a Roma, perché è un tema per lui importante, vedete che qui raccoglie tutte queste informazioni da qua e di là, quindi è un lavoro abbastanza importante, e poi avanza questa questa questione in un altro aspetto che è molto importante, ed è quella dei ponti, perché quest'area è un'area tagliata fuori in qualche maniera, è un'area che attualmente le due parti, questa e questa, sono completamente divise una dall'altra. Quindi il tema del ponte, o in qualche maniera del ponte abitato, del ponte che si fa architettura, è un tema importante, per cui in queste parti lui studia, in questa prima parte, scusatemi, studia proprio il tema delle forme, oddio, che cazzo è successo? Scusatemi, dunque, io devo andare via da te, oddio, scusatemi, mi dispiace.
Tranquillo.
Eccola, poi qua. E poi studia tutti i ponti abitati, perché la questione del ponte abitato è una questione importante per lui nel progetto, e anche qua fa tutta una bella raccolta. Queste sono, in una certa fase dai miei studenti è passata molto la moda di queste timeline, le facevo via via più sofisticate. E in realtà qua sono montate in due parti, ma questa timeline molto lunga occupava 5-6 tavoli della presentazione di laurea. Allora, qua siamo ancora sulla timeline, qua ci sono vari argomenti sui ponti, qui si comincia a intravedere in questo cerchio l'area di progetto. Ok, passiamo oltre. Ok, passiamo oltre. Queste sono delle foto della situazione presente, sia come elementi di suggestione, diciamo, paesaggistica, sia come presenza di queste strutture, di queste fatidiche cisterne che ci sono ancora. Naturalmente ci sono le destinazioni urbanistiche, che sono abbastanza plausibili, e soprattutto questo fatto che ci sono queste due parti della città, Castello del Giubileo da una parte e l'altra, di cui in questo istante mi sono scordato il nome, l'altro quartiere in parte abusivo, che da sempre vorrebbero un collegamento che non hanno. Queste sono delle destinazioni d'uso, come vedete in questa parte di sotto. È un'area su cui ci sono sempre state molte brame di conquista. Siamo poco sopra la RAI di Saxarubra, ma la destinazione è a parco. Quindi queste sono le faccende urbanistiche. Scusatemi un attimo. Queste sono, come vedete, le estense. Qua, questo è il rilievo delle fornaci esistenti con il sistema fotografico eccetera eccetera. Dove siamo finiti?
Ok, sei finito in alto.
Ok, no, perché questa cosa di lavorare con le mani ha la sua bellezza e la sua meno bellezza, insomma, cioè, c'ha dei vantaggi e degli svantaggi, parlo dalle parti. Comunque, eccoci qua. Questa è la tavola in cui lui comincia a studiare il complesso funzionale che deve gravitare in questo nuovo progetto. Vedete che lui lavora con le parole sperimentare, vivere, allestire, collegare, esporre. Questi diventano dei verbi progetto, e questa è una sorta di ideogramma del progetto. Qui noi lavoriamo spesso in questi casi usando la tecnica, noi lo usiamo in gergo, delle tessiture, cioè noi usiamo, diciamo, una impostazione che ha avuto in Zahid probabilmente il suo punto più importante, e cioè l'idea che il terreno non è un vassoio, ma possono essere interpretate con dei sistemi di linee forza. in parte derivanti da alcune leggi del contesto, vedete alcuni assi in questo caso, o alcuni come ondeggiamenti del telere, questo insieme di linee crea quello che è sostanzialmente un palinsesto, eccolo qua, crea un palinsesto di linee, diventa una tessitura di possibili linee plausibili che hanno dentro costruite una sorta di esteticità, se vogliamo dire così, e allo stesso tempo una sorta di plausibilità, perché sono linee che derivano da elementi di lettura contestuali, che di volta in volta possono essere scelti da caso per caso, in alcuni casi possono anche essere gli allineamenti solari, il movimento solare, i venti o alcune, diciamo, infrastrutture viarie o ovviamente come in questo caso la presenza del telere. Questo sistema che
ha inciso sul progetto l'idea di ideogramma di Eisenman.
E certo, cioè noi lavoriamo con Eisenman e con Adid sostanzialmente, con i due, lavoriamo fortissimamente con i due. E io su Adid non ho scritto un libro, su Eisenman sì, quindi diciamo dopo anni abbiamo visto che per affrontare le planimetrie, il disegno urbano, eccetera, a me didatticamente è questo lo strumento che è più utile, più confacente. Allora, vediamo un po' qua che cosa succede. Ecco, qui che cosa vediamo? Lo stiamo vedendo per pezzi, perché io dovrei zoomare, però non importa. Quindi cominciate a vedere che all'interno di quel sistema lui fa ricadere tutti gli elementi che gli interessano. Questo è il suo ponte abitato, che sarà, diciamo, varie funzioni all'interno del campus. Vedete che da questo si creano dei flussi che un po' come delle membrane si muovono lungo il parco e a poco il parco diventano sostanzialmente percorsi dei sistemi vegetali o dei sistemi molto soft, come vedete qua ritornano alcuni elementi di acqua, eccetera. Quindi è un sistema filamentoso, diciamo, che lui mette in moto, che attraverso quel tipo di lavoro. E così nasce la planimetria, e così cominciano, questi sono disegni più dettagliati di vari aspetti della planimetria, come se fossero delle leggende, no? E con alcune viste. Ok, e cominciamo a vedere delle viste sempre riferite a questa parte. Progredendo, in questo caso il progetto viene svolto dal punto di vista architettonico, sia per quanto riguarda la zona delle fornaci, che viene riattualizzata, sia soprattutto per tutte le parti nuove dell'edificio, che quindi mano a mano noi possiamo cominciare a vedere qui con gli schemi, poi con i 200, poi con tutta la faccenda. Ecco, il progetto va avanti in tutte le sue
scende di scala in tutte
le sue, diciamo, componenti, e questi sono progetti che in questo caso non mi pare che ci siano dettagli costruttivi, ma si ferma a un 200.
Tu conosci il lavoro di Nigel Cox?
Sì, quello questa volta non mi è preso in castagna. Sì, lo conosco. Tu ti riferisci all'aspetto filamentoso, no?
Sì,
certo.
Sì.
Certo, e niente, quindi questo è il progetto, siccome tutto è linkato, lui si chiama comunque, senza i link, basta che vi ricordate, Liborio Sforza, Tevere Capo Saggio, andate direttamente al progetto, se no seguite questo link. Ne vogliamo vedere un altro? Ce la fanno o sono troppo stanchi?
No, vediamo.
Un altro e basta, direi, se no... Questo è un altro progetto. Ok. Oh, questo è un progetto di un ragazzo etrusco. Perché è veramente un ragazzo che vive a Bolsena. E
l'hai trovato anche tu?
Sì, 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 è proprio etrusco lui, Alessandro, che ha fatto un lavoro folle, talmente grande che quasi non si riesce a capire da quanto è ricco e complesso questo lavoro, e anche pieno di echi. In poche parole, lui cosa fa? Fa un eco district park, cioè un parco urbano di un parco urbano e un distretto industriale e un centro per l'educazione al tema del riuso tra la collina Fleming e Cordi Quinti. Allora, cominciamo. Ai tempi della Giunta Marino, che la città ha ignominiosamente cacciato, tra le altre proposte interessanti c'è la questo di creare, come ci sono in altre città europee, degli ecodistrict, cioè delle zone multifunzionali in cui il tema del riciclo non viene ad essere utilizzato puramente funzionalmente con delle squallide entrate e uscite di camioncini, con delle diciamo piccole strutture di depurazione o di deposito, ma diventano, diciamo, come dire, occasioni di crescita culturale della città e anche occasioni di essere multitasking, cioè di fare molte cose contemporaneamente. In Spagna, a Barcellona, a Madrid ce ne sono di meravigliosi progetti che adoperano il sistema del riciclo per creare dei fatti paesaggistici e culturali molto importanti. Quindi si lavora su questa diciamo ipotesi. Anche lui, questo è una foto del plastico, perché in realtà questo Eco District, come capirete, fa molte cose contemporaneamente. Innanzitutto anche lui fa parte della grande, enorme malattia delle, come dire, delle strisciate. Questa, vedete questa cosa che si chiama la tavola 1? Questa è tutta una storia della presenza del rifiuto nella città dai tempi dell'antichità ad oggi, ed è piena di aspetti interessanti e di
mi ricordo una tavola che abbiamo fatto per il lavoro di Quistelli da studente.
È probabile.
Che era un lavoro di 27 metri.
Ecco, questa no, non è.
Il nostro caro Quistelli ci ha detto, e ora questa come la pubblichiamo?
Infatti questa è pubblicata qua in piccolo, e qua, vedete, andando cliccando qua, la si vede in grande. Ecco qua, sperando sempre di poter tornare. Io ho fatto questo compromesso per pubblicarlo. Questa è una seconda questione rilevantissima, e sono tutte la questione delle politiche del rifiuto, fino ad arrivare alla questione specifica proposta per Roma, di cui la sua rappresenta l'implementazione. La tavola 3, qui invece arriva una scoperta eccezionale che noi abbiamo fatto, meglio lui ha fatto in realtà. Allora, come forse sapete, a Roma non si è ancora finito l'anello ferroviario. L'anello ferroviario cade in questo punto, in questa stazione di Vigna Clara, che fu fatta e funzionava per i mondiali del 90, fu aperta per una settimana e poi da adesso a 30 anni non si è più, diciamo, fatta funzionale, nonostante da 3-4 anni è stata completamente recuperata, tra l'altro da una mia dottoranda, come opera di architettura, ex dottoranda, per dire le follie. Comunque, perché questa questione? A me mi interessava che lavorare in qualche maniera attorno a questa situazione. Lui la studia a fondo questa situazione e capisce che ortogonalmente alla stazione di Vigna Clara c'è una area che è questa, sostanzialmente sottoutilizzata tra la collina Fleming e appunto la zona piatta sottostante, che è un'area completamente inutilizzata, che però ha delle enormi potenzialità proprio per fare questo distretto urbano. Perché ha queste enormi funzionalità? Perché è possibile concepire di avere un ramo del sistema ferroviario che si stacchi dal sistema ferroviario principale e viaggi sotterraneamente portando i vari materiali di riciclo a varie, diciamo, fabbriche specializzate. Quindi c'è la fabbrica del vetro, la fabbrica del metallo e la fabbrica della carta. Tutto via ferro. Capite a questo punto che questa proposta diventa entusiasmante, perché di nuovo non è per niente una proposta utopica. Noi ci crediamo fino in fondo, anzi noi penseremmo che un mondo normale dovremmo avere la fila, almeno per sentirci su questa diciamo ipotesi, no? Perché è un'ipotesi anche di valorizzazione molto interessante, sia della rete tranviaria, della rete su ferro, sia su questa parte della città, eccetera. Lui che cosa fa sostanzialmente? Qui diventa molto etrusco. Lui lavora su una sezione, perché nella parte alta c'è la città, vedete? La vedete? In realtà la quota scende progressivamente dalla quota della città alla quota più bassa di questa sorta di pianoro, in mezzo viaggia questo binario della ferrovia industriale, no? A questo punto scatta il progetto vero e proprio, che è il progetto da una parte di questo parco, lo vedete qua, che è tutto progettato in 3D, non c'è parte che lui non abbia fatto e non c'era modo di fermarlo.
Un vero etrusco.
Sì, è vero, non c'era modo di fermarlo. Nessuno è riuscito a fermare sto ragazzo. Ecco, questi sono i rendering del parco, di tutta la questione, delle stenze, eccetera, eccetera. Questo è uno spaccato assonometrico della cosa, questi sono i vari livelli, dai livelli sotterranei ai livelli sopra del parco, l'aggancio con la città, i vari layer, eccetera. Qui andiamo in planimetrie e in prospetti più dettagliati, eccoli qua, e poi, siccome io voglio anche un architettonico, questo parco con le sue varie funzioni è un progetto di mixité proprio, diciamo, evidente, no? C'è la producing come la grande forza, c'è il building nature, c'è l'uso diciamo di questa criticità del rifiuto, però io volevo un progetto architettonico, e il progetto propriamente architettonico è quello di un museo piazza, che è appunto il museo in cui in qualche maniera educare i cittadini a questo tema del riciclo. Questa è la parte, ecco, anche questa si dovrebbe vedere in dettaglio, eccola qua. Questo è tutto l'architettonico di questo museo dell'educazione al riciclo, che si incastra in un punto particolare della cosa. Questa è soltanto una delle fabbriche sotterranee, perché lui in realtà se le ha studiate tutte, perché ognuna ha le sue funzionalità, no? Il vetro funziona in un modo, questa, adesso io non so questa neanche cosa sia, una filiera del riciclo, non so quale filiera in particolare sia, ma qui vedete ci sono delle piante dettagliate di come funzionano dal punto di vista funzionale, eccetera. Il va a sentire che ci sono dei punti in cui dal museo, da altri punti strategici, si traguarda e si vedono sotto le fabbriche, per cui in sezione tu leggi tutta questa faccenda. D'accordo. Altri progetti ci sono, però io mi fermerei qua. Chiaramente questi sono due particolarmente, diciamo, ricchi. Alcuni sono più semplici, basterebbe vedere questo, è un progetto più semplice di landscape urbano di una grande parte del Tevere, in cui disegna le due sponde, pensa di farne un centro della cultura del riciclo nella città, per una sorta di parco in cui vengono anche sperimentate vari elementi legati appunto alla cultura del riciclo, eccetera, e poi lei progetta in particolare un centro che è una scuola che sta lì, che può essere, diciamo, utilizzata a rotazione dagli studenti. Questo è un progetto, come dire, tra virgolette più umano. Questi altri due erano progetti proprio di due ragazzi particolarmente bravi e particolarmente dedicati, come peraltro ci sono in qualunque università. Allora, io... Alessia? Che cosa succede? Non mi hai più sentito? Che succede? Alessia? Ai ai ai, allora, da che punto non mi avete visto? Ai ai ai.
Si era bloccata
l'ultimo programma. Ok, allora io che devo fare? Ok, allora devo provare a ricliccare, a fare tutto da capo, no? Dal link, provare a riconnettermi. Un attimo prendo la cosa, provo a riconnettermi.
Sì, grazie.
Ok. Ok, partecipa ora.
Magari.
Ok, così adesso mi vedete.
Poi il resto non conosciamo per niente.
Adesso voi che cosa vedete?
Ho scritto moltissimi libri, ho curato molte collane, è uno dei conoscitori.
Mi vedi adesso?
Il mondo più importante di Interagine.
Aspetta un attimo, aspettami però, non mi abbandonare in maniera che facciamo tutto. Dunque, perché questo, allora, un attimo, con questo sono uscito, aspetta un attimo che rientro, partecipa. Sì, io ti sento, aspetta un attimo però, devo capire come attivare, attivo la telecamera e attivo il microfono, perfetto, così voi mi vedete. Adesso mi vedete, ok? Ecco, aspettate che accendo una luce perché con questa cosa è un po' triste. Ok, un attimo. Eccomi.
Allora Nino, resta qui.
Sì, sì, così mi vedete un po',
Vediamo un po' te, se no non ci vediamo.
Ha un aspetto più umano. Aspettate.
No.
Dov'è che mi avete perso? Al progetto... E il progetto di Liborio Sforza lungo la...
Ci sono le ragazze, alcune ragazze che vorrebbero farti qualche domanda.
Molto volentieri, volevo capire da che punto mi avete perso. Avete visto il progetto dell'Etrusco? Sì. Perché tu mi dicevi Etrusco, quindi diciamo lì le ultime, forse voi avete perso il dettaglio del museo che lui aveva fatto, che ho mostrato, il museo si insedia anche, che è una parte di questo grande complesso, che ha la caratteristica, oltre di mettersi in una piazza, il fatto di permettere la visione anche ai piani sotterranei dove ci sono le varie industrie che lavorano, il fatto che lui avesse fatto dettagliatamente anche le industrie. Forse avete perso solo questo, ma siccome c'è il link potete vedere tutto. Allora, questo... Questo mi vedete, quindi è una cosa pure carina. Cioè, non carina, però è un po' più umana. Eccomi.
Vorrei fare un intervento, una domanda, se possibile.
Sì, fatti vedere.
Sì, sono... Gaia
Marucca, mentre apri la telecamera, ecco.
Ah, eccoli. Ah, è bello.
Un attimo, gli tolgo lo sfondo.
vero o uno sfondo falsificato?
No, questa è una foto che ho scattato io dalla nostra università.
Vabbè, dai, va bene, d'accordo. Ho visto che si può fare questo effetto. Invece questo è un nostro progetto urbano precedente a Teleregalo.
Bene, bene. Guardi, io nel frattempo, mentre appunto lei ci spiegava e ci illuminava un po', ho fatto una piccola ricerca su internet e ho preso che sul sito di Wikipedia qui parla del fatto che uno dei primi a introdurre il concetto di co-housing in Italia. Beh, diciamo che questa cosa mi ha particolarmente colpito e volevo chiederle adesso, appunto con l'avvento di questa pandemia, virus e così via, volevo sapere quanto potrebbe cambiare questo concetto, viste le circostanze e il fatto che in qualche modo ci è vietato appunto vivere tutti uniti, tutti insieme, ecco.
Allora, partiamo da, famo i giochi chiari, come si chiama lei?
Gaia.
Ma lei mi dica la verità, e che non c'è niente di male, questa cosa le interessa perché deve fare adesso di laurea o qualcosa del genere? Perché in genere la domanda rivela sempre una, diciamo, una necessità quantomeno, o un desiderio. Perché c'è mille cose, capita proprio col co-housing, cioè volentieri, ma... Volentieri ne parlo, non mi tiro indietro, però voglio dire.
Presupposto che io abito nel residence universitario di Via Roma.
Ah, ecco, ok.
Partiamo da questo. Secondo, abbiamo diverse materie quest'anno che appunto come tema è quello del co-housing,
perfetto.
Comunque c'è un concetto che mi ha sempre incuriosito.
Ok, benissimo, aspetti che vado a prendere la rivista. Perché me devo divertire un po' pure io, dato che sto a studio, qual è il vantaggio? Un attimo.
Bene. Brava Gaia. Beh, voi avete qua i protagonisti principali, non la seconda mano. Cioè, non so se è chiaro, io cerco di portarvi come i personaggi autentici di queste innovazioni. E quindi per questo ne dovete approfittare. Perché poi, diciamo, da questa teoria a pioggia poi vengono, diciamo, contemplate, vengono ripetute, vengono copiate male.
Allora, nel lontano 1992, non ci tengo agli anni, io scrissi un articolo che si chiama Co-residenza. Perché capita che a volte uno vuole provare a fare dei neologismi e poi in realtà non sfondano, no? Ovviamente io sapevo benissimo la presenza del co-housing, che poi la parola originaria è una parola impronunciabile danese, perché tutto parte dalla Danimarca, no? Non è che parte in ambito anglosassone. Parte dalla Danimarca con un termine impronunciabile come bohopsuf o qualcosa del genere. E io provai a far entrare questo neologismo che miseramente non entrò, con residenza. Comunque, se lei vuole effettivamente lavorare a questa cosa, se lei riesce a trovare questo numero di edilizia popolare 228-29, che probabilmente c'è in biblioteca, sicuramente c'è, oppure cerca in rete con residenza nuove famiglie, Antonino Saggio, c'è una versione in rete. Perché questo è interessante se lei ci deve lavorare? Perché non è soltanto un semplice descrizione storica della questione, quando è nato, come è nato, perché è nato, ma è anche un programma, cioè vuole dire quali sono i criteri e quali sono i modi fondamentali di pensare a un programma di co-housing, quindi è operativo da un certo punto di vista, e quindi questo può essere molto utile a chi ci deve lavorare, perché è proprio diviso in criteri, in scopi e in criteri, d'accordo? Questo è nel 92, mi sembra che fu pubblicato, ed è il canto del cigno del mio lavoro nell'housing. Sostanzialmente ci ho lavorato per molti anni, poi mi sono cominciato a occupare prevalentemente di altre cose. La sua domanda è una domanda che dice lo possiamo utilizzare questo sistema oggi, mi sembra di capire, no?
O... Sì, sì, anche cosa è cambiato, cosa potrebbe cambiare in futuro, da oggi in poi.
Allora, guardi, la questione fondamentale è questo. Nella parola co-housing, la parola chiave è co. È il concetto di cooperativa, ma cooperativa non intesa come diffusione di divisione di mutui o divisione di interessi, ma proprio come condivisione in qualche maniera di valori. E questo è il problema. Co-housing nasce da questi movimenti, addirittura precedente al 68, in questo, appunto, non a caso in Danimarca, in cui il movimento della diciamo liberazione della donna, il movimento della, diciamo, della progressiva responsabilizzazione dei cittadini, eccetera, nasce con l'idea di fare dei gruppi, e sono questi gruppi che si organizzano su una serie di principi, scelgono l'area, nominano l'architetto e si creano i progetti di co-housing. Non arriva dall'alto, arriva dal basso. Questo è il primo concetto. Quindi il problema è il crescere di una sorta di desiderio e corresponsabilizzazione sociale dal basso, che crei questo desiderio e poi lo articola. Mi spiego? Se è questo, naturalmente potrebbe avere anche spazio una creatività e una, diciamo, maniera di ragionare anche molto diversa rispetto a quella che era negli anni 60 o negli anni 70. Negli anni 60 e negli anni 70 il co-housing classico si basava su questo concetto. Io faccio una casa tradizionale. Io di questa casa tradizionale, invece di farla di 100 metri quadri, faccio un esempio, la faccio di 90 metri quadri e do in questi 10 quadri di avanzo, li do alla creazione di strutture comuni che io gestisco insieme alla comunità. Quindi avere uno spazio comune di cui io sono assolutamente corresponsabile, perché di fatto l'ho pagato, in cui ci faccio le feste dei bambini, la camera degli ospiti, l'asilo quando serve, eccetera, mi consente di fare questa idea di co-housing che anche gestisco insieme. L'architettura, vorrò avere un architetto, diciamo, atto a seguire questi principi, vorrò avere materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è tutta un'idea che nasce così. Quindi, in poche parole, se vi ha da fa, metta un bel annuncio e dica: io cerco amici per fare un co-housing. Così si fa, ma non si fa proprio così, Quando parlavo con i miei amici ecologisti, ma voi come avete fatto a fare determinata cosa? Cioè, ma facciamo gli annunci. E io dico, pure facciamo gli annunci. Certo, facciamo gli annunci. Ci veniva anche la gente più disparata, però poi sono venuti amici veri e noi abbiamo fatto le cose.
Stai attenta a chi incontri.
Lo so, certo. Magari partite in due o in tre e fatele lo co-housing.
Bene, brava Gaia. Altro che vuole fare qualche altra osservazione?
Sì, prof, ci sono io, ma è Raffa Ilenia.
Ilenia a Raffa.
Mi vedete?
Sì, ti vediamo, tutta la tua bellezza.
Grazie. Quindi intanto vorrei ringraziare per questo saggio, per questa bellissima rappresentazione del progetto di Venezuela.
Grazie!
Trovo davvero affascinante. Soprattutto questa sorta di fiume che va a generare il complesso urbano. Dunque, c'è una forte commissione tra natura, ovvero storia, ma anche infrastrutture e città. La mia domanda è: ma questo territorio di Roma, fortemente premio di storia, va quasi a rallentare questa sorta di rinnovo, quindi si vede ancora questo processo abbastanza utopico, non come magari possiamo percepire nelle città moderne americane. Quindi, dunque, questo processo viene visto ancora utopico perché è la città che permette vi a cuore immediatamente queste nuove idee? Questa è una domanda.
Dunque, tu c'eri anche nella parte proprio iniziale in cui parlavo di sintopia?
Sì, infatti mi convoluta un attimo di quelle.
Ok. No, perché a me mi si rizzano i capelli appena mi dici utopico, capito? Perché io cerco, come dire, io faccio un'operazione in realtà molto realistica, ti spiego subito. I ragazzi che si laureano con me, in ambito internazionale, trovano abbastanza presto lavoro, perché sono temi tranquilli, cioè non c'è niente di strano. Non c'è niente di proprio di strano in quelle cose che facciamo. Sono assolutamente in sintonia con tanti lavori che avvengono. Quindi è abbastanza normale, come dire, di creare un tipo di, chiamiamola, di interesse, se non di professionalità. Diciamo, i più bravi cominciano ad avere anche una professionalità. Ma diciamo di interesse, di predisposizione, di curiosità a cose che si fanno nei concorsi, a cose che si fanno nei progetti, no? È un fatto comune che questo è avvenuto, e anche in sud italiani sono stati ben, diciamo, accolti prima di altri. Per quanto riguarda Roma, uno gli casca proprio le braccia, cioè, capito? Non ce la facciamo loro più, capito? Non sappiamo che dire più di questa città. Cioè, perché tutti l'amiamo, naturalmente, però siamo sempre molto sconfortati allo stesso tempo, molto, molto sconfortati, anche perché, in fondo, come dire, Roma ha perso un grande treno. Cioè negli anni 2000, nei primi anni 2000, tutti parlavano della rinascita di Roma e del fatto che Roma era molto avanti a Milano, nessuno se lo ricorda neanche più sta cosa. Milano era molto più indietro e Roma sembrava una città, diciamo, propellente, non so come dire, propulsiva, no? Propulsiva. Noi a Roma abbiamo fatto, io ne ho anche scritto, la più importante operazione sul Tevere è stato un sorta di stabilimento balneare con sedie di plastica a Ponte Marconi, sabbia finta e manco la piscina, che si chiamava, credo, Tiberis, se non mi sbaglio, una delle cose più ridicole che si possano immaginare. Milano, vuoi non vuoi, l'operazione dei nativi l'ha fatta, parlando soltanto di acqua. Non è paragonabile ad altre operazioni di fiume, però i nativi ben l'ha fatta.
Forse io dico che forse è la città che...
La città siamo un pochettino scoraggiati, ovviamente, però è anche vero che ci sono state...
Anche la sua origine da Pantano, sai, molti progetti
in Pantano. Sì, ma Roma, ricordatevi che cosa è Roma, cioè che cosa è l'architettura di Roma, parlando del Pantano, è la più grande operazione di bonifica dei tempi antichi. Che ha prosciugato il pantano che saliva dall'isola Tiburtina e l'ha trasformata nello spazio pubblico dei fori. Cioè, capito, Roma è anche questo, è anche quella dei piani Sistini, è anche tante cose di importanza enorme. Quindi non è detta l'ultima parola, però certo, siamo in un momento...
Come spieghi che non è stato fatto ancora... appunto il museo a Bernini, Borromino o sul Barocco?
Ma a me nessuno mi ha chiamato, manco una telefonata proprio, zero. Io in tutti questi anni ho avuto una chiamata da Zingaretti, qualche rapporto con Tocci e poco altro. Io quello che so è che le idee non interessano, diciamo, questo ormai sono arrivato a questo punto certo. Le idee non interessano, anzi le idee mettono un poco in crisi, servono altre cose, non servono altre idee. Anche se le nostre, come ripeto, sono idee che possono essere, diciamo, sono ipotesi che comunque accendono. Esatto, servono voti, servono cose che non sono quelle che passano attraverso le idee. E questo è molto triste, molto molto triste.
Ecco, però io una cosa volevo dire, non vorrei che passasse però l'idea che lavorare sulla dimensione utopica significa come lavorare con scelleratezza,
no,
con improvvisazione.
No, no, ovvio. Comunque questi progetti sono appunto attuabili e sono ormai in altre parti del mondo.
Esatto, è questo che mi battevo.
Sono utopiche per Roma magari, ma per altre città...
Sì, esatto, proprio su questo mi battevo, su questo punto.
Sì, ma io ho compreso
questo punto.
La ringrazio.
Grazie a te, grazie.
Bravo Ilenia.
Grazie.
C'è qualcun altro? Vediamo chi si affaccia, Nino.
Sì, magari c'è qualcun altro. Non mi domando se c'è qualcuno dei miei.
Non lo so.
Non lo so, perché io non riesco a capire la lista. I miei in realtà stanno lavorando sull'Aniene, però io li ho invitati perché non avevano mai fatto una cosa specifica sul Tevere, non avevano mai assistito. Va bene, se c'è qualcuno volentieri, se no chiudiamo io e te, no?
Va bene, Nino, allora io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata.
Io ringrazio te e tutti quanti.
Spero di vederti di nuovo, magari facciamo qualche altra cosa assieme. Ti annuncio che sono usciti già 4 numeri della collana di Utopie.
Caspita!
E in un anno siamo riusciti a fare 5 volumi.
Caspita!
Sarai contento, poi ne parliamo ancora. Poi forse presenteremo... appena esce il volume di Vittorio Giorgini a Venezia.
Caspita.
Eventualmente vedo se riesco, diciamo, a fare degli inviti.
Allora, abbracci, grazie, grazie a tutti, grazie agli studenti, grazie a te, grazie a Alessia. Arrivederci.
Grazie, ciao Nino.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.